Ciao, sono Daniele Rielli, benvenuto a una nuova puntata di PDR, il mio podcast. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, in descrizione trovi il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Yasmina e benvenuta al podcast.
Ciao, grazie di avermi invitato.
Figurati, grazie a te. Senti, tu sei una linguista, ti sei occupata di molte questioni, in particolare sei molto attiva anche sui social per quanto riguarda un'analisi, devo dire anche coraggiosa, di tutta la questione del linguaggio cosiddetto inclusivo. E poi hai scritto un libro proprio sulla questione dello schwa. Dice una soluzione senza problema, si chiama il libro, che ho trovato un titolo molto interessante. E diciamo, tu parti un po' dalla questione del cosiddetto maschile plurale non marcato, cioè ad esempio quello che usiamo per dire ciao a tutti, intendendo in questo modo sia maschi che femmine, e che è stato, diciamo, sostanzialmente sostituito oggi da ciao a tutti e tutte, con l'idea di fondo che tutti fosse patriarcale o comunque discriminatorio nei confronti delle donne. Tu dici, in realtà questa cosa da un punto di vista linguistico, della storia anche della lingua, non ha senso. Perché?
Sì, diciamo che io ho cercato in generale di argomentare sempre solo dal punto di vista scientifico, perché secondo me se tutti avessero gli strumenti per capire come funziona esattamente la lingua da un punto di vista tecnico, tutte queste sovrastrutture che ci mettiamo sopra cadrebbero. Da un punto di vista della storia della lingua, il genere grammaticale intanto non è nato per indicare il sesso delle persone, era semplicemente una classificazione per dividere, diciamo, i nomi in classi diverse. Il femminile, così come noi lo vediamo oggi, è nato molto dopo rispetto al maschile, cioè praticamente prima il femminile non esisteva e tutti i nomi erano in un'unica classe, sia maschili che femminili. Poi piano piano è nato quest'altro suffisso, che era un suffisso A già nell'epoca del proto-indoeuropeo, quindi parecchie decine di migliaia di anni fa, parecchie migliaia di anni fa, e questo suffisso inizialmente però non serviva per i femminili, era un suffisso che serviva per altro, per nomi astratti. Poi, per più che altro per una questione di caso, piano piano i nomi, diciamo che questi nomi astratti si sono trasformati in nomi che per lo più si riferivano a cose femminili, quindi per esempio donne oppure animali femmine, e quindi sono finiti nella stessa classe nomi astratti. Tuttora moltissimi nomi astratti sono femminili, e nomi invece che si riferivano a referenti umani. E quindi, siccome invece i maschili sono rimasti nella classe originaria, che era l'unica che c'era all'inizio,
ma che serviva per descrivere, diciamo, tutti gli esseri viventi,
gli esseri animati, okay. Mentre quella degli inanimati era quello che poi è rimasto come neutro nel greco, nel latino, che poi dopo si è perso nelle altre lingue, come sappiamo. E quindi il maschile è rimasto il non marcato semplicemente perché c'era da prima, e perché ha sempre contenuto più nomi che si riferiscono agli esseri umani, mentre i femminili sono sempre stati di meno. Anche nel latino, per esempio, ci sono tantissimi nomi femminili, ma non sono tutti umani, mentre quelli maschili sono molti, si riferiscono agli umani, e molti dei femminili sono appunto astratti. Uh-huh. E quindi anche per una questione numerica il referente umano è più spesso declinato al maschile, e quindi poi questa cosa si è trasferita a praticamente tutte le lingue indoeuropee, in cui appunto il maschile è non marcato, anche in molte altre lingue non indoeuropee, tra l'altro.
E invece la lettura che ne dà chi dice questa cosa è prevaricante, qual è? Cioè, da dove, qual è la ratio?
Diciamo che la ratio da un punto di vista scientifico non c'è, okay. È una lettura politica, cioè che vede nella lingua delle influenze, o addirittura la capacità di influenzare il pensiero e la mentalità, che però non sono dimostrate. Che la lingua un pochino possa riflettere la società, il nostro modo di vederla, certo, perché la parliamo noi, però questo vale più che altro per il lessico, cioè le parole che usiamo per descrivere le cose. Quindi se usiamo parole offensive, eccetera, ci può dire qualcosa su come vediamo una certa realtà, anche se comunque anche qui non è proprio una corrispondenza così uno a uno, perché comunque la lingua è molto più lenta rispetto alla come si evolve il pensiero. Ma se parliamo di strutture grammaticali, non hanno nessun significato, e quindi invece questa lettura che poi oggi viene definita lettura sociolinguistica, ma in realtà nemmeno, perché tutti i grandi sociolinguisti questa cosa l'hanno sempre smentita, tra cui Labov, che è il più grande sociolinguista, insomma il padre della sociolinguistica, è stato il primo a dire che non bisognava usare la lingua per vedere come funziona la società, perché le due cose non sono così tanto collegate. Quindi oggi diciamo che le persone che fanno questo tipo di lettura dicono noi abbiamo un approccio sociolinguistico, ma no. Perché la sociolinguistica è comunque una scienza, quindi in realtà è più che altro un approccio molto ideologico e diciamo una lettura superficiale del fenomeno lingua.
Cioè, quindi diciamo in breve l'approccio è la lingua determina il mondo, le relazioni sociali, le relazioni di potere. Immagino che ci sarà anche uno strascico post-strutturalista su questa cosa, e quindi cambiare la lingua significa cambiare il mondo.
Sì, magari non dicono così perentoriamente che determina, però che lo influenza moltissimo e che quindi se noi cambiamo la lingua abbiamo la possibilità di influenzare, anche se magari non al 100%, il nostro modo di vedere i rapporti sociali. E quindi appunto segnalare più spesso il femminile o usare appunto uno schwa che quindi eviti di nominare i generi cioè permette sostanzialmente, secondo questa teoria, alle persone di rendersi conto che quel genere in più, quindi non binario, per esempio, esiste, che le donne esistono, come se noi senza il genere grammaticale non
Certo,
fossimo capaci di avere questa concezione della
consapevolezza,
realtà, cioè
certo.
osservarla banalmente. D'altronde è pieno di lingue che il genere grammaticale non ce l'hanno, insomma, e non c'è nessuna differenza di sessismo, di trattamento delle donne nelle società che parlano lingue senza genere grammaticale. In Iran si parla una lingua senza genere grammaticale, voglio dire, in
Ok.
Cina, quindi, insomma.
Sì, tu fai l'esempio anche, mi sembra, di una tribù, cos'era? Che invece usa il femminile in generale, giusto? Però è una società in cui si possono comprare donne.
Esatto, ci sono diverse lingue, in realtà diversi gruppi di lingue che hanno il femminile come sovraesteso, come non marcato, quindi il contrario rispetto a noi. Sono tutte lingue più o meno piccole, parlate da popolazioni, tra l'altro ormai che stanno anche scomparendo, molti sono nativi americani, per esempio del Nord America, quindi ormai lingue che non si parlano quasi più, oppure lingue del Centro Africa, come la lingua Masai,
Masai, sì.
dove appunto il femminile è sovraesteso, ma penso sappiamo tutti che insomma, la condizione femminile non è certamente delle migliori, tra infibulazione e cose varie, quindi anche qua è abbastanza evidente che la struttura della grammatica non c'entra niente col modo in cui noi vediamo i rapporti tra i sessi.
E diciamo, l'ipotesi su cui si basa tutto questo dal punto di vista linguistico è quella che forse qualcuno di voi avrà sentita all'università perché è molto nota, è la questione della neve e degli Inuit, cioè l'ipotesi di Sapir-Whorf, cioè l'idea che gli Inuit vedono più sfumature nel bianco della neve perché hanno un'infinità di nomi per chiamare il bianco. Questa cosa è vera?
No, in realtà è una bufala. Tra l'altro è anche divertente, ma in realtà triste che si sia diffusa perché è proprio partita da un fraintendimento, da una lettura sbagliata della lingua dei cosiddetti Inuit, oggi si tende a chiamare in altri modi, sempre per questioni di
Ok.
correttezza. Poi,
Che problema
quindi,
c'è con Inuit, scusa?
a quanto pare non è il
Ok.
nome, insomma, vabbè. appunto, siamo sempre in questo campo un po' così minato. Comunque si diffuse questo scritto dove si sosteneva appunto che ci fossero un sacco di nomi per definire la neve nelle sue varie sfumature e che quindi gli Inuit vedessero proprio, già cioè avessero addirittura una capacità di vedere con gli occhi dei colori che noi non vediamo e delle caratteristiche della neve che noi non vediamo. In realtà, intanto sono molti di meno di quanto si diceva, questi fantomatici nomi per descrivere il bianco e la neve, e poi è il contrario, cioè nel senso, siccome loro hanno bisogno di classificare la neve in vari modi in base alle conseguenze che può avere, diciamo, nella loro vita quotidiana, naturalmente la descriveranno in maniera più approfondita rispetto a noi. Noi abbiamo sostanzialmente pioggia, nevischio, neve, no? Non è
Sì.
che ci serva molto ghiaccio, ma perché non fa parte della nostra vita quotidiana, quindi non abbiamo bisogno di descriverla in maniera così approfondita. Ma non è che loro vedono cose in più perché hanno. Un'altra di questi miti riguarda il colore blu per i greci, perché non c'è nella lingua greca del greco antico un nome per indicare il colore blu, ci sono altre perifrasi, non c'è proprio un sostantivo esatto, e
Quindi il mare
quindi
quando è scuro?
sì, appunto, cioè non vedevano, cosa facevano? Non vedevano il blu i greci, cioè ovviamente è una scemenza, certo gli occhi ce li hanno come noi, e quindi ovviamente lo vedevano, semplicemente codificano diversamente la realtà, ma non è che la vedono diversamente, d'altronde è un popolo che era un popolo di navigatori, quindi evidentemente
Infatti.
davano importanza anche a questo colore, però non avevano bisogno di dargli un nome. Quindi è semplicemente che ogni società sceglie, tra l'altro non consapevolmente, usiamo questo verbo in realtà impropriamente, diciamo che ogni lingua va in una certa direzione e codifica la realtà in modo diverso, ma comunque non significa che tu per via di quella lingua non riesci a vedere le cose che altrimenti vedresti se nella lingua ci fossero, cioè assurdo, è illogico anche pensarlo, d'altronde il pensiero è evidentemente prelinguistico, noi pensiamo anche prima di imparare a parlare, semplicemente è una forma di pensiero più rudimentale, ma esiste comunque.
Ma allora, diciamo, l'ipotesi di Sapir-Whorf è un po' il santo graal della lettura, di questa lettura ideologica della lingua di cui stiamo parlando. Poi c'è un altro studio molto citato che io non conoscevo, preso dal tuo libro, che è quello che riguarda i tempi storici nel cinese, cioè il fatto che il cinese non ha il futuro, una cosa del genere.
Sì, esatto, la visione del tempo.
Ok, e come funziona questo?
In sostanza lo studio cercava di, tra l'altro già fatto male perché cercava di dimostrare quello che già credevano, che insomma non si fanno così gli studi, ma comunque l'idea era di valutare se un diverso modo di codificare il tempo a livello morfologico portasse con sé un modo diverso anche di viverlo poi il tempo. I cinesi diciamo che non vedono il tempo come una linea, come lo vediamo noi, dove ci sono quindi passato, presente e futuro, ma è più una sorta di movimento circolare. E nella grammatica questo appunto è dovuto al fatto che non ci sono i tempi verbali come li intendiamo noi, in particolare non c'è il futuro. Però diciamo che l'esperimento era fatto un pochino male, nel senso che pretendeva di intervistare i soggetti e dalle loro risposte trarre il fatto che vedessero il tempo in quel modo per via della lingua. Ma questa cosa come fai a dimostrarla? Cioè isolare tutte le variabili che ti portano a vedere il tempo in un certo modo, soprattutto la variabile culturale evidente, è difficilissimo, tant'è vero che poi quando questo studio è stato replicato, la replicazione è fallita. Cioè in altre situazioni, in altri contesti in cui hanno provato a fare lo stesso esperimento con altri soggetti, il risultato è stato diverso. Anche perché poi il campione era molto piccolo, quindi cioè i cinesi sono miliardi di persone, non è che ne puoi intervistare 50 e pensare di aver ottenuto un risultato statisticamente rilevante, non è così. E quindi questo studio, che però viene continuamente spammato dappertutto, a tutti i sostenitori dello Schwa eccetera, di Boroditsky e lo studio, non ha nessuna validità scientifica di fatto, c'è cioè un esperimento interessante, però poi i risultati insomma non sono probanti, eppure...
Ma anche l'assunto di base, no? Non è molto logico, perché qual è il punto? Che non avendo il futuro, loro dicono hanno una maggiore propensione al risparmio, giusto? Una cosa del genere?
Sì, praticamente vivono più pensando all'oggi e amministrando l'oggi sostanzialmente, però in realtà è illogico.
Semmai è illogico, cioè semmai dovrebbe portare a una minore propensione al risparmio sul
certo.
periodo, se non hai
certo,
l'idea di futuro.
Certo, se non pensi al futuro, sì. Ma appunto, perché in realtà sono solo modi di interpretare la realtà in base al nostro modo di ragionare, loro ne avranno un altro, ma non c'entra niente col fatto di avere il futuro o no, anche perché è chiaro che hanno comunque contezza del fatto che il futuro esiste, cioè voglio dire, è chiaro che sanno perfettamente che ci sarà un domani, per cui non è che solo il fatto di non averlo grammaticalmente significhi qualcosa, ci sono lingue che non hanno il congiuntivo, ma non è che non hanno la possibilità come, o l'eventualità in testa come opzione. Cioè.
Sì, sì, certo. E il passo successivo, una volta che hai stabilito in questa maniera abbastanza claudicante che la lingua cambia il mondo in maniera così rigorosa e meccanica, è cambiarlo. Ma è possibile? Cioè, nella storia ci sono esempi di cambiamento ingegnerizzato della lingua che sono andati a buon fine?
No, ovviamente no, okay. Soprattutto di lingue parlate da così tante persone come l'italiano. Abbiamo esempi di lingue parlate da comunità molto molto ridotte, tipo 100 persone, in cui è stata adottata magari una variante fonetica, un certo suono, diciamo, per imitare una variante, una lingua più prestigiosa, dove quindi è stato fatto proprio come... Quasi come decisione comune, quella di ok, iniziamo a parlare così perché, anche se poi non è mai una decisione veramente conscia, ma è piuttosto un'imitazione che i parlanti iniziano a fare. Però anche in quei casi di comunità linguistiche molto piccole, dove quindi è molto più facile volendo accordarsi, comunque poi il mutamento linguistico va sempre da un'altra parte rispetto a quello che avevano previsto i parlanti stessi, cioè tu inizi a parlare in un certo modo anche per volontà, ma poi la lingua tanto segue dinamiche che sono fuori dal tuo controllo. A maggior ragione questo non è possibile farlo quando abbiamo appunto milioni di parlanti. Immaginiamoci quanto cioè è proprio impossibile pensare di modificare la lingua dicendo che da domani si inserisce un nuovo genere grammaticale e in queste situazioni bisogna declinare così la parola. Molti spesso controbattono dicendo beh, ma l'italiano stesso è stato imposto, non è una lingua che noi abbiamo appreso, come dire, naturalmente, però è una cosa diversa perché un conto è insegnare un altro sistema linguistico, cioè far diventare le persone bilingui, come un pochino stiamo cercando di fare con l'inglese, anche se ovviamente molto parzialmente. Sì. Quindi a un certo punto si inizia nella scuola ad insegnare quella lingua, la si diffonde in televisione e la gente la parla, ma è un sistema linguistico nuovo che tu apprendi. È molto diverso invece modificare il tuo sistema linguistico nativo, cioè della tua lingua madre. Quella è proprio una cosa che non funziona, perché la lingua madre è proprio il modo in cui noi ci esprimiamo, il modo in cui noi, quello che noi usiamo per pensare, quindi pensare di cambiarla significa che noi non abbiamo la possibilità di comunicare liberamente, cioè che quando dobbiamo esprimere un pensiero e soprattutto quando dobbiamo comunicarlo a qualcun altro, dobbiamo costantemente tradurre, come dire, come se noi stessimo sempre cercando di parlare una lingua straniera. Ed è uno sforzo che a livello pragmatico nessuno potrebbe mai sostenere, perché la lingua è stata sviluppata evolutivamente proprio affinché sia veloce, cioè io posso parlarti, nel frattempo sto facendo altro
Sì.
ed è molto più rapido rispetto ai segni, ovviamente. Quindi se invece devo stare 3 ore a pensare a come devo declinare, cioè fallisce a quel punto la
Ma in
comunicazione.
più, diciamo, la lingua dell'Unità d'Italia, la lingua che parliamo correntemente, è una. Cioè, già esisteva, molto simile, che era il toscano, e viene standardizzato. Non è una lingua inventata da
Certo,
zero, diciamo. Quindi anche
certo.
questo forse ha aiutato in un certo senso, no? A parte che poi la maggior parte degli italiani sono bilingui. Io vengo da uno dei pochissimi posti che non ha un dialetto, perché la presenza degli italiani è recente, che è Bolzano. Però la maggior parte cioè tutti gli altri praticamente sono bilingui, credo, no? In Italia hanno un
Bilingue
dialetto.
forse no, adesso diciamo che molte zone nascono sempre meno parlanti nativi dialettofoni e quindi il dialetto viene magari appreso come una lingua ulteriore e di cui spesso non si ha competenza totale, quindi bilinguismo esatto, perfetto, tra lingua e dialetto c'è soltanto in alcune zone d'Italia, però comunque sì, non era una lingua artificiale, cioè era una lingua che esisteva, che era parlata e semplicemente abbiamo iniziato a insegnarla e quindi poi è stata diffusa. Le lingue artificiali invece non si diffondono. L'esperanto, che è stato il tentativo più grande di lingua artificiale che voleva essere una lingua universale sostanzialmente per tutti, tra l'altro poi universale in realtà basata sul greco e sul latino, quindi praticamente comunque super occidentalizzata, però comunque voleva essere una lingua facile da imparare ed è effettivamente una lingua molto interessante, ma non è una lingua vera. Nessuno nasce madrelingua e cresce madrelingua esperanto, te lo studi perché ti piace, è proprio. La lingua è un fenomeno naturale, non può essere nient'altro, e quindi si evolve naturalmente, non possiamo intervenire se non in maniera veramente minima.
Uno degli aspetti più inquietanti, infatti, per quanto mi riguarda, di questo attacco alla lingua, è che alla fine la lingua è veramente, sono termini retorici che io di solito rifiuto, comunque non mi piacciono, ma è veramente in questo caso un bene comune. Cioè la lingua è, diciamo, il mondo in cui abitiamo, no? Quindi l'idea di minoranze agguerrite, o anche agguerritissime, che cercano in maniera unilaterale di cambiarla secondo un progetto ideologico, è veramente inquietante. Cioè, ricorda, forse i totalitarismi hanno fatto cose di questo genere, magari implementandoli anche con la violenza, cosa che in questo caso per fortuna
Certo.
non c'è, però ci sono forti ripercussioni, ci sono, diciamo, dei meccanismi di incentivi molto chiari da questo punto di vista. Ad esempio, io una cosa che non ho mai capito è perché togliere l'articolo indeterminativo dai cognomi, da davanti ai cognomi femminili, cosa che è successa da un giorno all'altro, cioè, scusami, determinativo. È successo da un giorno all'altro su tutti i giornali d'Italia. Io l'ho visto scomparire dai miei pezzi, ad esempio, cosa che mi ha dato molto fastidio. Ma non capisco la logica, perché da un lato i titoli, diciamo, vengono femminilizzati, non so se è il termine giusto, però diciamo se c'è ministra, sindaca, eccetera, e dall'altra levi l'articolo determinativo che potrebbe segnalare che quella persona è una donna. Mi sembra un po' in contraddizione come cosa.
Sì, è contraddittorio, nel senso che da un lato si vuole rimuovere la cosiddetta invisibilizzazione del femminile, cioè si ritiene che ministro, avvocato, tutti i nomi di mestiere declinati al maschile, anche quando a praticare quel mestiere sono donne, siano un modo per nascondere, diciamo, l'elemento femminile, quindi non far, anche qua, sempre secondo l'ottica del relativismo linguistico, no? Se tu non hai nomi di mestiere al femminile, allora penserai che le donne non possano fare quel mestiere, evidentemente platealmente falso, perché insomma abbiamo esempi di donne che lo fanno, cioè tu sai che una donna può fare quel mestiere se vedi donne che lo fanno, non è che il
Certo.
nome è il punto. Però diciamo che si è voluto e si cerca ancora di diffondere i femminili di mestiere per questa ragione. Sono grammaticalmente corretti, quindi va bene, ognuno può usarli se lo ritiene giusto. Però al contempo, dove invece abbiamo una marca di femminile che proprio segnala, nel caso del cognome, che si tratta di una donna, per esempio in politica può essere molto importante, no? Se non dobbiamo ogni volta ripetere la carica ministra, eccetera, eccetera, ma diciamo semplicemente il cognome, l'articolo ci fa capire che si tratta di una donna, no? E quindi quella famosa rilevanza dell'elemento femminile, eccetera, dovrebbe emergere, e invece in questo caso si rimuove perché lì si fa il ragionamento opposto, cioè si dice: ma perché l'articolo si mette soltanto sulle donne? Perché non diciamo che ne so, il Conte, invece, come diciamo invece la Meloni? E quindi, siccome si
Tra
vede una.
l'altro ci sono regioni dove si usa anche l'articolo davanti.
Sì, però appunto è un tratto regionale.
Sì.
Nell'italiano l'articolo su,
Sì.
davanti ai cognomi di uomini si usa soltanto per i grandi autori del passato, tipo il Manzoni, il
Sì.
Leopardi, ma già dopo l'Ottocento non si usa più, infatti non diciamo il Montale per dire, nonostante in
Sì.
teoria si potrebbe dire allo stesso modo. Quindi è vero, c'è una differenza.
Sì, c'è
Per
solo il Ferroni per il famoso
il
manuale.
manuale,
Sì.
sì, perché però in quel caso
È il
è il
manuale
libro.
il, sì, certo.
Esatto. Quindi c'è questa sproporzione, chiamiamola così. E allora lì si dice no, non è giusto, cioè o l'articolo lo usiamo per tutti oppure non lo usiamo per nessuno. Ma anche qua, se uno un minimo sapesse come funziona la lingua, capirebbe che siccome appunto il maschile è genere non marcato, è evidente che un cognome viene lasciato senza articolo quando si riferisce ad un uomo e invece bisogna marcare il femminile quando si riferisce a una donna. Poi questo può avere anche, diciamo, può essere anche collegato a ragioni storiche, no? Cioè è vero che siamo stati abituati per tanto tempo ad una politica o ad un modo, insomma, pubblico in cui prevalevano gli uomini e quindi non c'era bisogno di segnalare il sesso perché tanto erano uomini per forza. Adesso non è così, e quindi ci sta che ci si evolva da questo punto di vista anche linguisticamente, ma è sempre semmai la lingua conseguenza di un'evoluzione della società, non causa. Però, appunto, perché la lingua si evolve, dato che si evolve la società, ci sono donne in politica, troviamo modo di segnalare la presenza femminile in politica. L'articolo è una di queste, cioè è proprio una questione di lana caprina. Poi, che volendo essere estremamente precisini, si possa dire, ma noi vogliamo che sia totalmente paritario, e allora l'articolo lo mettiamo a tutti o non lo mettiamo a nessuno. Ma stiamo applicando un ragionamento estremamente rigido ad una cosa che non, rigida non è.
Poi ti dico, da scrittore, da narratore, cioè, ci vuole anche rispetto per il lettore. Cioè, il lettore deve sapere che, perché finché diciamo è la Meloni, puoi dire Meloni, la Meloni, tutti sanno che è una donna. E c'è quel discorso che dici tu, cioè segnali comunque una persona che è diventata Presidente del Consiglio da donna, no? E va bene. Però se stiamo parlando di persone che non hanno una figura pubblica, non sono conosciute, non sono famose. Cioè, devo anche capire se mi sto immaginando la scena, io lettore, se stiamo parlando di un uomo o di una donna. Quindi anche una mancanza di rispetto nei confronti di chi sta leggendo o l'articolo o il libro pe è peggio ancora, no? Io ho avuto una scena nel mio ultimo libro dove c'è una ricercatrice e due magistrate e lì, siccome nei libri letterari, ormai italiani almeno, questa cosa non si usa più di tanto, però io scrivendola senza articolo, quella scena cambiava totalmente
Certo.
di senso. Dopo un po' non ti rendevi più conto che erano tre donne in quella stanza. Era anche una situazione molto claustrofobica e diciamo narrativamente era rilevante e quindi l'ho lasciato. Tra l'altro, parlando con l'ufficio redazionale che si occupava del libro, gli ho chiesto anche un po' qual era la situazione ed è in realtà molto meno univoca di quello che uno si possa immaginare, nel senso che nei libri così letterari sì, è vero, si tende a non usarlo più come sui giornali, ma la stragrande maggioranza dei libri si continua ad usare. Nella diciamo, sì, e nessuno ne parla, nessuno ci fa caso, no? È proprio un gioco abbastanza ristretto questa cosa, che è un po' quello che tu dici rispetto ad esempio agli articoli per le persone fluide, transessuali, eccetera, nel mondo inglese, che guardandolo da internet sembra una pratica ultra consolidata, poi nella realtà, nel parlato, non è così evidente,
Ma sempre per lo stesso motivo, quanta gente è madrelingua inglese nel mondo? Cioè, parliamo di miliardi di persone. Quante di queste persone sono su Twitter e si sentono e quindi vengono a sapere che adesso bisogna usare il they, non per usare per riferirsi a una pluralità di persone, ma ad una sola persona, e non come indefinito, come la regola dell'inglese, ma come pronome personale. Cioè, devi essere una persona che vive in quegli ambienti, altrimenti queste cose non le vieni nemmeno a sapere. Tra l'altro, io credo sia un discorso anche abbastanza classista, il che mi fa ridere perché proviene da
Certo.
ambienti che di questo dovrebbero interessarsi, no? Cioè, noi diamo per scontato che tutti abbiano la nostra preparazione culturale, il nostro tempo libero, il nostro agio anche, il nostro benessere, per poter perdere tempo in queste questioni. La maggioranza dei parlanti, in realtà, queste cose non sa cosa siano, non soltanto perché non se ne interessa, ma proprio perché vive in una condizione completamente altra. E
Sì.
soprattutto se parliamo dei parlanti di lingua inglese, la cosa aumenta ancora di più, perché parliamo di una quantità di persone povere enorme, e quelle sono parlanti, non è che non sono parlanti perché non scrivono articoli sui giornali o non comprano libri, e loro la fanno la lingua tanto quanto la fanno tutti gli altri. Per cui in realtà questa cosa del they, sì, i sostenitori appunto dello schwa dicono, ah, vabbè, in Inghilterra l'hanno fatto subito, in America l'hanno fatto subito, adesso dicono they. ma non è vero, lo trovi nei telefilm. Cioè, se tu guardi Netflix, certo che ti fai l'idea che tutti dicono they, poi tra l'altro fa ridere perché anche nei telefilm, no? Sembra che la gente sappia a priori che quella persona di cui sta parlando è non binaria, senza averla mai conosciuta.
Certo.
E quindi usano il pronome corretto. Come fai a saperlo? Cioè, non è vero, la gente nella realtà userà il maschile o il femminile facendo semplicemente un'inferenza, osservando la persona, certo, come è vestita, come ha i capelli, che tipo di tratti somatici ha. Se poi qualcuno ti dice, guarda, sono non binaria, allora potresti anche avere l'accortezza di, ma non è che di tuo lo sai. Quindi, cioè, sono cose palesemente finte. Quando tu parli con persone americane, con persone australiane, inglesi, ma tutti ti dicono, ma figurati se noi parliamo davvero così, ma quando mai? Lo devi fare, ci sono posti di lavoro che ti obbligano, soprattutto in Canada e insomma negli Stati Uniti questa cosa è molto diffusa, cioè che sei costretto, diciamo, se una persona esprime questo desiderio, a rispettarlo, e se invece non ti viene perché semplicemente tu parli la tua lingua in modo naturale, puoi avere delle ripercussioni negative, ma al di là di questo non è per niente così diffuso. E soprattutto, come dico sempre nel libro, ed è secondo me la cosa più importante, se noi non abbiamo dei dati certi, cioè per raccogliere dei corpora di lingua parlata ci vuole un bel po' di tempo e tanti soldi, quindi ci stiamo basando sul niente per dire che questo pronome sia diffuso. Cioè, siccome tu nella tua bolla lo senti, allora dici che è diffuso. No, la lingua è fatta da miliardi di bolle e dobbiamo prima raccogliere i dati per poter stabilire che quel pronome sia diffuso. E adesso è troppo presto e non, nessuno l'ha fatta questa raccolta, quindi cioè, come sempre, ecco, molto spesso ci si affida alle percezioni quando si parla di lingua e non ci si preoccupa minimamente di confermarle un minimo, di indagarle, così, mi devo fidare di quello che dici tu perché io ho visto con mio cugino, no, cioè questo è praticamente il livello argomentativo, è mio cugino.
Poi c'è il principio, diciamo, di efficienza in un certo senso, cioè la lingua evolve, come dicevi prima, per essere semplice e rapida da utilizzare, no? Per consumare meno risorse psichiche, immagino anche. E questa, lo schwa come si inserisce in questa logica? Non si inserisce?
No, esatto, non si inserisce. Allora, ovviamente bisogna sempre premettere che questo discorso della economia linguistica, insomma, ci sono tanti modi per descriverlo, diverse sfaccettature della cosa, però per semplificare il fatto che la lingua tenda a non complicarsi troppo l'esistenza, ma tenda piuttosto a semplificarsela, questo è diverso per ogni sistema linguistico. Cioè, quello che è semplice in italiano non è semplice in cinese, viceversa. Quindi ci sono lingue che per la nostra percezione appaiono come complicatissime, e però ovviamente per loro non lo sono, diciamo così. All'interno di ogni sistema linguistico esiste però questa tendenza, non è universale, non è una regola, però è una tendenza della lingua a stare, diciamo, rimanere il più possibile semplice, usufruibile in modo facile. L'italiano non sarebbe più semplice se ci fosse lo schwa, ma sarebbe inutilmente complicato, ma inutilmente non nel senso che io decido che a me non interessa dare visibilità alle persone non binarie e quindi decido che è inutile, dico inutilmente sempre da un punto di vista linguistico. La lingua non ha bisogno di questa categoria grammaticale perché intanto non conterrebbe nomi, e questa è la cosa che io sto ancora aspettando un linguista che mi risponda su questo, ma forse non sanno cosa sono le categorie grammaticali, a cosa servono, ma il genere grammaticale, come ho detto, non è che serve per dire che tu sei maschio e io sono femmina, serve per classificare i nomi, cioè noi abbiamo delle classi di nomi in base alla vocale, diciamo così, le mettiamo qua o qua. Siamo noi poi che l'abbiamo chiamati maschile e femminile, ma cioè noi, i latini, l'avessero chiamato in un altro modo ci avrebbero risparmiato parecchie seccature. Quindi se noi vogliamo creare una terza classe grammaticale, quella dello schwa, non abbiamo niente da metterci dentro, perché sostantivi non binari non ce ne sono in italiano, i sostantivi sono o maschili o femminili, quindi una classe nominale che non ha nomi non esiste nella lingua, cioè la lingua si disfa delle cose che non servono, e quindi, cioè, non potrebbe proprio crearsi questa cosa, sarebbe un assoluto paradosso. Per non parlare dal punto di vista fonetico, lo schwa è proprio un suono che in italiano non resterebbe.
Ma com'è, come si legge?
Si pronuncia anzi, l'ho pronunciato anche male perché sembrava troppo una E, è difficile da pronunciare, è una specie di via di mezzo tra la E e la O.
Okay.
Si chiama vocale centrale media, proprio perché da un punto di vista del timbro non è né carne né pesce. E quindi, siccome invece l'italiano distingue soprattutto per il timbro, oltre che per insomma, l'apertura, è proprio la vocale peggiore, ma in generale in tutte le lingue lo schwa è una vocale debole. Non ha mai l'accento, in inglese per esempio lo schwa esiste ma non è mai accentato, perché è una vocale che tende a cadere, che siccome è molto debole da come si pronuncia, è un attimo che sparisce e non la pronunciamo. Anche nel tedesco per esempio esiste lo schwa, ma è sempre comunque debole e non è la vocale della radice.
No?
E c'è nel napoletano, sì, in fine di parola, appunto al posto della desinenza di maschile o femminile abbiamo lo schwa, e infatti il napoletano poi codifica il maschile e femminile non con la desinenza ma con la radice della parola che cambia. Per esempio per buono e buona, la vocale è aperta o chiusa a seconda che sia femminile o maschile, quindi buon o buona. Adesso io non le so pronunciare, però cambia la vocale della radice perché c'è sempre bisogno di codificarlo il genere grammaticale. Questa è un'altra cosa importante. Le lingue che hanno genere lo devono esprimere. Quindi se non lo esprimono con la desinenza, lo esprimono in altri modi. Però anche qua, insomma, quello che io dico sempre poi alla fine, che è un po' l'obiettivo della mia divulgazione in generale, è... Gli argomenti sono complessi, la linguistica è una scienza, non esatta, è tutto però comunque una disciplina scientifica. Bisogna conoscerla per poterne parlare, cioè altrimenti siamo tutti bravi a fare discorsioni. Io potrei fare finta di essere un medico e insomma mi faccio due letture e dico cazzate su come funziona il corpo. No, non ho studiato quello.
Ogni tanto c'è qualcuno che lo fa, poi finisce in galera, no?
Esatto, ecco, nel caso della lingua ovviamente non si finisce in galera, però di danni, sebbene magari inferiori rispetto a quelli che fa il finto cardiologo, se ne fanno comunque.
Sì, sì, chiaro. Ma infatti in tutto questo ci sono affermate tutta una serie di figure che o non hanno competenze linguistiche o evidentemente non conoscono la storia della disciplina, però hanno avuto grande successo. E cosa fanno i linguisti propriamente detti in tutto questo?
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Allora, i linguisti propriamente detti secondo me sono stati un po' carenti, anche se comprendo il motivo. Quando iniziò tutta questa storia dello schwa a diventare molto famosa eccetera, ci misero molto i linguisti a intervenire, tant'è vero che io feci il mio video sullo schwa più che altro per quello, perché inizialmente io vedevo l'uso dell'asterisco e dello schwa e dicevo vabbè sì, ma tanto sono scemenze, figurati. Molti mi scrivevano, dicevano, ma perché non hai parlato di questa cosa? Ma sì, ma figurati, ma mi devo mettere anche a perdere tempo, no? Poi però, insomma, pubblicato sull'Espresso, un editore che scrive tutto con lo schwa, libri, eccetera, eccetera, beh, forse bisogna parlarne. E praticamente sono stata io la prima. L'Accademia della Crusca e altri linguisti, dopo diversi mesi, hanno iniziato a rilasciare interviste, insomma, dei comunicati per prendere posizione su questo, quando proprio la cosa è diventata un po' troppo grossa. Perché? Ma io, avendo anche parlato poi con tanti linguisti professionisti, diciamo... Non si aspettavano minimamente che, cioè, dal punto di vista di un addetto ai lavori, questa cosa è così ridicola, è così assurda che non ti aspetta, cioè è veramente come il terrapiattismo. È chiaro che uno scienziato dice sì, vabbè, mi metto anche a rispondere al terrapiattista, è ovvio che è una cazzata. No, però purtroppo non è stato ovvio, perché in realtà molte persone l'hanno presa per vera e quindi i linguisti sono intervenuti un po' tardi. E poi con le modalità, diciamo, dei linguisti che non, tendenzialmente non sono famosi, non sono influencer, per cui non sono arrivati poi tanto alle persone. Da un lato è giusto, perché il mestiere del linguista non è quello, ci sono i divulgatori, diciamo che di linguistica praticamente ci sono solo io, e quindi io non è che abbia tutto sto bacino di utenza da arrivare al mondo intero. L'Accademia della Crusca sì, ha un pochino più di rilevanza perché magari va in televisione, però neanche tanto, se voi guardate le pagine social dell'Accademia della Crusca. Hanno pochissimi follower e purtroppo diciamo che viviamo in un momento in cui molta dell'informazione si fa sui social e se tu non sei sui social la tua voce non arriva, anche se tu vai in radio comunque chi ti ascolterà? Una certa fascia d'età, quelli più giovani che sono quelli che più la fanno la lingua in questo momento, soprattutto da questo punto di vista, non ti ascoltano e quindi è stata un po' carente in questo senso. Poi sono anche da un punto di vista proprio dei libri, dei contenuti informativi, ci sono due libri, c'è il mio e c'è quello di Andrea De Benedetti, che si intitola Così non schwa, che è molto chiaro, anche se è anche quello parecchio tecnico, insomma anche un po' più lungo del mio, diciamo, però comunque è abbastanza snello e finalizzato a spiegare in modo chiaro tutto quanto. Però effettivamente si è sentita purtroppo molto più la voce di quelli che di linguistica non ne sanno niente che di quelli che lo fanno di mestiere.
Allora, quindi tu qua stai parlando di un problema, diciamo così, di amplificazione, cioè nel senso, nel momento in cui si afferma a livello di frame narrativo, giornalistico, l'idea appunto di questa lingua patriarcale, eccetera, eccetera, dopo tutti i segnali devono andare in quella direzione o non vengono amplificati in un certo senso. Cioè la narrativa viene autoalimentata in un certo senso, poi vende copie, genera click, eccetera, eccetera. Però c'è anche un problema... secondo te di paura, perché queste cose qua sono sempre connotate moralmente, cioè nel senso se tu ti opponi pubblicamente o anche semplicemente fai notare le contraddizioni interne a questo genere di teoria, allora sei un esponente insomma, della reazione, sei un retrogrado, e diciamo vieni in automatico affiancato a queste forze negative, perché la proposta, per quanto ideologica, è molto connotata, no? E anche emotivamente. Questo, secondo me, è stato un meccanismo pazzesco di affermazione di questo genere di teoria, che, come hai raccontato giustamente tu, non ha poi nessun fondamento, però ha questa carica positiva, cioè nel senso, noi stiamo migliorando il mondo, vogliamo bene alle donne e quindi in esteso all'umanità, voi perché vi volete opporre a questa cosa? Cioè qual è la motivazione? Cioè tutto viene ridotto al grado zero de dell'emotività, come se chi fa notare una contraddizione profonda proprio dal punto di vista teorico stesse appunto non facendo questo, ma volendo l'asservimento delle donne, eccetera, eccetera, cosa che ovviamente non è.
Sì, questo è stato ed è probabilmente il principale problema. Molti linguisti hanno proprio preferito non parlare, altri hanno parlato, ne conosco, non faccio nomi perché sono affari loro, però ne conosco alcuni che volevano scrivere un libro e poi alla fine hanno detto: ma sai che c'è, ma chi me lo fa fare, con tutte le
Certo.
rotture di coglioni. De Benedetti l'ha denunciato pubblicamente, che lui ha ricevuto parecchie, cioè, ha vissuto parecchie situazioni negative. Intanto non glielo volevano pubblicare il libro, ha faticato molto. E parliamo di un professore che, insomma, non è che ci sia da mettere in dubbio la sua capacità di pubblicare e di scrivere un libro serio. Le presentazioni del libro sono state sempre, tutte le volte che lui ha fatto una presentazione, ha sempre ricevuto un'accoglienza molto negativa con persone che lo insultavano, ha ricevuto minacce, è stato costretto tutte le volte ad avere un contraddittorio durante la presentazione del libro, cosa che, quando mai è una presentazione del libro, non è un dibattito, cioè lui dopo un po' ha pubblicamente scritto queste cose e quindi riporto il suo nome semplicemente perché è stato lui a dirlo, mentre altri me l'hanno detto in confidenza, quindi non posso fare i loro nomi, però che ci sia un clima molto molto brutto nei confronti di chi si esprime anche appunto semplicemente da un punto di vista scientifico è un fatto e non è una cosa di complottismo, cioè è proprio vero, lo può sperimentare chiunque, poi ripeto, abbiamo la testimonianza di questo docente che sicuramente non è un ciarlatano. Quindi intanto è difficile trovare qualcuno che ti pubblichi, trovare qualcuno che ti dia spazio, perché sono cose che in questo momento non è bello dire. Poi fanno audience, sì, ma ti fai, diciamo, una nomea appunto negativa. E in base alla posizione che tu ricopri nella società non puoi permettertelo. Quindi anche l'Accademia della Crusca si vede proprio che tutte le volte che si è espressa l'ha dovuto fare andando proprio camminando sul filo, è lo stesso presidente della Crusca, Marazzini, che ha assistito alla presentazione del mio libro al Salone del Libro quest'anno, ha proprio detto davanti a tutti: Yasmina può permettersi di dire delle cose che io non posso dire, perché io sono professore universitario, eccetera,
Ma
eccetera.
paradossalmente però, perché in realtà, cioè, tu devi guadagnarti da vivere, un professore universitario italiano, c'è tutta una serie di garanzie che né
Sì,
io né te avremmo
esatto.
mai nella vita, probabilmente.
Esatto, diciamo che io ci rimetto di più in qualche modo, nel senso che mi viene ancora più difficile farmi strada in un momento in cui non è già di suo, insomma, mentre chi ha quel potere, insomma, potrebbe anche esercitarlo, voglio dire. Però se tu sei, rappresenti un'istituzione, eccetera, eccetera, hai una serie di pressioni a cui devi sottostare. E questo discorso dell'essere buoni è il motivo per cui lo SFA continua un pochino ancora a sentirsene parlare, o comunque il linguaggio inclusivo non è ancora morto. È semplicemente per questo, perché è stato caricato di questa connotazione etica, per cui se tu lo usi ti puoi collocare moralmente, no, in una sfera più alta, mentre se ti rifiuti di usarlo, diciamo, vieni giudicato negativamente. E siccome nessuno ha voglia, in un momento in cui è molto importante passare per inclusivi, nessuno ha voglia di rischiare il contrario, è più difficile esprimersi. Ma basta vedere qual è stata la strada che ha seguito la Treccani. Cioè, Treccani, che comunque insomma un nome piuttosto rinomato, sempre stato garanzia di qualità, hanno iniziato prima col togliere dal dizionario online alcuni sostantivi offensivi nei confronti delle donne, perché fu lanciata una petizione, adesso non ricordo se sul Corriere o su Repubblica, sostanzialmente nella pagina Treccani dei sinonimi e dei contrari di donna, c'era tra le varie espressioni formate con donna, c'era donna di malaffare e donna di facili costumi, che sono parole che esistono nell'italiano, e poi c'erano i sinonimi di queste espressioni, che quindi ce n'erano tanti, no? Prostituta e tutti anche quelli offensivi. Il dizionario naturalmente deve riportare tutto quello che esiste nella lingua. Bene, questo fu fatto passare per, la Treccani dice che cagna è sinonimo di donna. Quindi saltando completamente il passaggio intermedio, chiaramente non capendo come è fatto un dizionario, insomma, beh, questa petizione fu così firmata chiaramente da esponenti, Michela Murgia, gente varia, così, e alla fine la Treccani tolse. questi sostantivi dal dizionario, che è una cosa molto grave, perché quelle parole esistono in italiano, non è che le devi togliere. Cioè, di cosa stiamo parlando? Il dizionario non deve dare giudizi di merito sulla lingua, deve soltanto descriverla. E questo fu il primo. Poi, piano piano, la Treccani si è sempre più... ha fatto addirittura l'ultima edizione del dizionario, in cui non ha rispettato, diciamo, il modo normale di lemmatizzare, quindi appunto con il maschile, l'aggettivo. Se io devo cercare l'aggettivo bello, lo cerco al maschile, perché appunto la regola è questa. No, loro invece hanno fatto un criterio alfabetico, per cui trovi bella perché la A viene prima della O. Quindi immaginati quanto è scomodo consultare un dizionario del genere, in cui tu devi continuamente domandarti, ma cosa devo cercare? Perché dipende, per il mio suffisso, che so, scrittore, cerco scrittore, non scrittrice, perché Thor viene prima di Trich. Cioè, ma che, ok, un criterio ridicolo. Tutto questo però accompagnato da tanta pubblicità sui social, sul dizionario inclusivo e tutte queste cose qua. Quindi si sono fatti un bel po' di follower con questa storia. Infatti ricordo l'intervista che fu fatta a Paolo D'Achille, che adesso è il presidente della Crusca, che fu molto in imbarazzo, disse: non capisco bene la scelta dei colleghi, poi certo ognuno fa quello che vuole, però sì, mi sembra un criterio un po' così, cioè è palesemente un criterio idiota, fatto soltanto per far parlare di te come di quella l'enciclopedia buona che è. E adesso, se voi entrate sulla pagina Instagram di Treccani, vedrete che il social media manager non fa altro che pubblicare cose di questo tipo. Anche lì la lingua che modifica la realtà, non ce ne frega niente chiaramente di dire cose scientificamente accurate, eppure parliamo di Treccani, quindi la situazione è molto grave da questo punto di vista.
Diciamo, c'è quel meccanismo a cui accennavi tu prima, che è un po' in inglese il virtue signaling, cioè segnalare di essere, diciamo, moralmente superiori, sì. E un altro aspetto che citavi anche, sempre tu prima, che forse vale la pena di approfondire un po', che è la questione del classismo. Cioè, nel senso, la lingua per iniziati poi è anche spesso e volentieri una lingua borghese. E tu, tra l'altro, se ho capito correttamente, tu non sei di sinistra, tu sei proprio comunista.
Sì.
Ok. E quindi come la vivi questa cosa?
Io la vivo come parte del generale declino della sinistra, dal mio punto di vista, no? Una sinistra che sempre meno si occupa di problemi di classe e di povertà, che è la cosa per cui è nata sostanzialmente la sinistra, e sempre più si occupa di problemi, in qualche modo, sì, comunque collegati, no? Alle lotte per i diritti, eccetera, ma molto, appunto, borghesi. Cioè, parliamo comunque di persone che si possono permettere un certo tipo di lotte perché non devono più fare le altre. Soltanto che quelle lotte che noi oggi, io, no, che è una partita IVA, persone come noi normali, non devono più fare, devono farle però ancora tante altre persone. E secondo me questo rivolgersi soltanto a chi è già abbastanza scolarizzato, chi ha un reddito di un certo tipo, che poi sono le persone che si possono permettere di comprare sti libri, leggere queste cose, significa proprio abbandonare quello che dovrebbe essere realmente il popolo della sinistra, che, come dicevo prima, di tempo per pensare allo Schwa non ne ha, non sa nemmeno cosa sia, magari non ha nemmeno completato gli studi. Cioè, sono realtà che esistono, no, in Italia, sono anche piuttosto grosse, ma che, come dire, vengono completamente trascurate. E questo, da un punto di vista personale, mi tocca ancora di più. Cioè, come linguista ovviamente non ridisco, perché vedo tutta questa pletora di bufale completamente, cioè, lasciate lì senza che nessuno si preoccupi di smentirle. Ma poi, come cittadino e come cittadino comunista, dico: ma cioè, è possibile che questa debba essere la sinistra? Perché poi di fatto queste cose avvengono soprattutto a sinistra. Non è questa la sinistra, cioè sinistra dovrebbe essere un'altra cosa, soprattutto gli intellettuali di sinistra dovrebbero avere un altro ruolo, mi permetto di dire, dovrebbero avere soprattutto il ruolo, non dico sempre di essere fuori dal coro, perché non necessariamente, però insomma, nemmeno di essere completamente asserviti a quello che in quel momento va di moda. Cioè, l'intellettuale dovrebbe far riflettere, dovrebbe essere quella voce che ti dice: aspetta, questo punto di vista non l'avevo ancora osservato, e invece adesso di punto di vista ne abbiamo soltanto uno.
Sì, allora, diciamo, la questione è anche un po' dove fondare la ricerca della verità. Cioè, in campo accademico, in realtà io trovo abbastanza grave che una persona dica quello che ha detto il presidente della Crusca. Cioè, c'è anche un dovere deontologico alla ricerca della verità, nel senso che altrimenti veramente la società collassa. Infatti stiamo assistendo a un collasso al di là delle proprie garanzie, cioè ammettere pubblicamente io non ho sufficienti garanzie, poi è tutto da vedere, perché sicuramente, come diciamo, ne è più di te. E quindi non posso dire questa cosa, cioè significa venire proprio filosoficamente meno al dovere della ricerca della verità, e questo è gravissimo. E io mi interrogo, visto che è un fenomeno diffuso, non riguarda solo questa persona, ma è molto, molto diffuso, perché sta succedendo? Cioè, non riusciamo più a basare il bisogno di ricerca della verità su qualcosa di più solido dell'incentivo personale. so se mi sono spiegato.
Sì, sì, sì.
Questa secondo me è una questione filosofica molto profonda. Tu ad esempio perché lo fai? Cioè, è chiaramente sconveniente parlare di queste cose. Sì, come dice, costruisci il tuo pubblico, eccetera, però poi dopo devi rinunciare alle maggiori case editrici, almeno per il momento spero che questa cosa non duri ancora molto, e diciamo c'è tutta una serie di svantaggi. Perché lo fai?
Allora, preciso un attimo per quanto riguarda il presidente della Crusca, che lui si riferiva più che altro al fatto di poter dire le cose in maniera così chiara come lo faccio io, cioè loro si sono espressi contro lo schwa, e lui tra l'altro nelle sue anche attività personali come linguista parlò spesso anche di femminili di mestiere in maniera poco carina, diciamo, prima di essere presidente della Crusca però. Però si riferiva al fatto che devono comunque farlo con un pochino di calma, cioè andando sempre un pochino più, mentre io posso dire perentoriamente no, questa è una cazzata, okay. Loro non possono farlo. Però, tolto lui, di cui ho un'enorme stima, è vero sì che in questo momento c'è un pochino il rischio di dire certe cose e molti preferiscono abdicare anche al compito che dovrebbero assolvere. Io lo faccio perché semplicemente non posso farne a meno, è proprio la mia natura, non ne sono sempre contenta. Il fatto di non riuscire mai a tacere quando vedo una cosa che considero sbagliata o che so che è sbagliata, è semplicemente il modo in cui sono stata cresciuta e quindi sono così. E poi ci credo, cioè, secondo me l'unica, cioè voglio dire, se io sono un insegnante, sono una persona che si occupa di cultura, il mio unico ruolo nel mondo è quello di diffondere la cultura. Non posso star zitta quando viene distrutta, quando si dicono bugie, cioè non potrei. Non mi conviene perché ovviamente ti fai tanti nemici, come dire, poi nemici non è che insomma io sia così famosa, però diciamo che le persone che mi conoscono spesso mi conoscono anche in modo negativo, ci sono state tanti episodi spiacevoli e poi sì, è chiaro che con le cose che scrivo io e anche l'approccio che ho fatico molto più di altri a trovare certi agganci.
Episodi spiacevoli ad esempio?
Beh, certi professionisti che parlano di me sulle loro bacheche Facebook insultandomi, non voglio ovviamente fare nomi di queste persone, però insomma è una cosa che tra l'altro accade ancora, nonostante io cioè, stia facendo altro ormai, insomma non è che passo tutto il tempo a parlare di schwa, però ogni tanto mi viene notificato, guarda cosa ha scritto su di te questo, quest'altro.
Vabbè, se non vuoi dire nomi non dirli, ma cosa dicono?
Ma che principalmente dicono che non ho il dottorato e quindi non posso parlare, perché naturalmente gli argomenti sono sempre ab autoritate, sì, chiaramente. E boh, che sono una che fa video su YouTube, quindi insomma non ho nessuna credibilità, cose del genere. Poi talvolta si critica il modo in cui mi vesto, il fatto che non sono troppo coperta, queste cose qua, che comunque sono abbastanza diffuse quando si è femmine, insomma. Succede.
Ma questo sul lato sostenitori dello show?
Anche, sì, sì, anche.
Beh, è abbastanza ironico.
È molto divertente, sì, è abbastanza ipocrita. Mi viene spesso detto che sono una pick me girl, una che dice certe cose perché vuole ottenere l'attenzione soprattutto dei maschi, appunto non essendo
compiacendoli,
io...
diciamo.
Esatto, sì, sì. Che voglio dire, avrei altri modi, se proprio devo cercare maschi, forse non mi sbatterei così tanto a parlare di queste cose, però comunque, quindi a me personalmente queste cose non mi interessano, cioè non è che mi facciano né caldo né freddo, però so che se scrivessi diversamente, cioè abbiamo visto parabole incredibili di persone che non sanno scrivere e che hanno pubblicato con editori grossi e che vanno in televisione a parlare, veramente non sanno scrivere in italiano, non sono per niente competenti, perché? Perché hanno iniziato un tipo di linguaggio sui social, sono diventate famose sui social e quindi sono state pubblicate. Io non ci tengo però a fare un tipo di carriera così, cioè nel senso io se mi pubblicano voglio che sia perché sono brava e non perché ho detto la cosa giusta al momento giusto, cioè non mi interesserebbe comunque un riconoscimento di quel tipo, quindi vai, pazienza, fortunatamente io comunque ho un mestiere, cioè faccio l'insegnante, quindi... Non muoio di fame, mettiamola sì, così, sì. E forse questo mi rende un pochino più libera rispetto ad un influencer che dipende dai suoi follower e dal seguito che ha e dall'approvazione di chi la segue e quindi deve dire anche, deve sempre commentare la nuova cosa che succede, deve sempre fare un contenuto sulla nuova cosa che è successa. Io questo posso benissimo permettermi di non farlo perché non è che io viva di internet,
sì, sì, sì.
Quindi posso evitare di piegarmi anche a queste logiche che non amo.
Tu dicevi prima che sei stata educata così, cosa significa? Cosa ti hanno insegnato i tuoi genitori?
Beh, mio padre era segretario provinciale del Partito Comunista a Pordenone, quindi sono cresciuta con gli insegnamenti su che cosa sono i comunisti, in che cosa si differenziano dagli altri, quali sono i valori più importanti. Sono cresciuta in un ambiente, poi mia madre è stata una femminista, mia madre è nata nel 52, quindi ha fatto le lotte femministe, possiamo dire vere, perché penso che sia il caso di usare questo aggettivo per differenziarle da quelle odierne, e quindi sono cresciuta in un ambiente in cui la giustizia, il senso del rispetto dei diritti e della, diciamo, il senso dello Stato, delle istituzioni, il senso della cultura, sono sempre stati molto forti. Mi sono proprio stati, cioè li ho bevuti con latte materno, per cui sono proprio cresciuta così. Mio padre è stato uno che ha sempre rifiutato un sacco di opportunità, perché non appena vedeva quell'ipocrisia o il nepotismo se ne tagliava fuori. E quindi ho proprio avuto dei genitori che mi hanno insegnato questo, per cui non riuscirei a violare, è proprio una cosa che fa parte del mio DNA.
E questo, vedi, è interessante, perché afferisce un po' quello che ti dicevo prima su dove fondare poi questo bisogno di verità. Secondo me, io sto cominciando a riflettere sul fatto, pur da laico assoluto, che c'è quasi bisogno di una fondazione sia pedagogica ma anche quasi religiosa, perché tu probabilmente non sarai d'accordo, ma io credo che il comunismo sia una grande religione, come il cattolicesimo, come queste grandi narrazioni che spiegano diciamo la realtà, e hanno anche richiedono quasi un salto di fede dal punto di vista della persona che segue questa cosa, no? E quindi questo genere di narrazioni poi ti permettono anche di fare delle cose che nell'immediato non ti portano del vantaggio personale, ma che tu ritieni semplicemente giusto. Io sono stato educato invece in un ambiente cattolico, io non sono cattolico, però diciamo l'imprinting del quando c'è bisogno di fare una cosa perché è giusta, non c'è da discutere, la devi fare, è giusta e basta, capito? E quindi io mi chiedo se poi la secolarizzazione, che può essere sia religiosa sia anche ideologica del mondo contemporaneo, un po' ci stia rendendo tutti più ricattabili, tutti più sensibili diciamo a quello che otterrai oggi pomeriggio o domani sera al più tardi, no?
In realtà concordo con la tua visione. Per me il comunismo è una sorta di fede, nel senso che io non lo vedo come un modello, come dire, perfettamente applicabile, per cui io mi dichiaro comunista perché ritengo dobbiamo fare X, X, Y, Z e funzionerà. Lo vedo più che altro come una sorta di luce che mi guida, sapendo poi che è probabilmente irrealizzabile, sapendo poi che le sue varie applicazioni sono state fallimentari, sapendo poi che è semplicemente un obiettivo che tu hai, un desiderio, un sogno, quello di una società di uguali.
Una frontiera, diciamo.
Esatto. E poi tu, guidata da quello, compierai una serie di scelte che comunque sono coerenti con quel tuo ideale. Quindi in un certo senso sì, è una fede, perché ti dà a me dà la forza, proprio quello che dicevi tu, di fare delle cose che non mi portano un vantaggio, però sono giuste e basta, e quindi non è che ho bisogno di rifletterci sopra, è così. Sono molto grata di questo, perché non devo fare sforzi per capire come comportarmi, cioè io ho proprio un codice morale fortissimo mio, che però mi è stato ovviamente anche insegnato, che poi ho modificato ovviamente con la mia esperienza personale, e io applico quel codice sempre. Poi non significa che lo faccio in maniera acritica,
certo.
In questo io infatti non parlo di ideologia per il mio comunismo, ma di ideale, perché ideologia secondo me significa qualcosa a cui tu aderisci perfettamente.
In maniera critica.
Esatto, e che quindi determina i tuoi comportamenti anche quando tu in realtà senti che...
Lucina che dice questa è sbagliata, ma dici che è vero.
Io questo ovviamente non la vedo così, ci sono tante cose su cui del comunismo, anche dei rappresentanti attuali, quei pochi che ancora ci sono del comunismo, su cui io non concordo. Ho una mia visione della cosa, basata soprattutto sul pensiero di Gramsci, di Berlinguer, e porto avanti quella, però naturalmente sapendomi distaccare. Invece il problema dell'ideologia, che è quella che prevale adesso, è che tu, siccome aderisci, in questo caso mettiamo così, sei di sinistra, no? Allora prendi tutto un pacchetto di cose che necessariamente devi condividere, è un modo di comportarti, un modo di parlare, che altrimenti, cioè se tu non segui queste regole, non ti puoi più definire come appartenente a quella corrente politica. Cioè. Tanto è vero che molto spesso quando io poi dico che sono una persona di sinistra, tante persone rimangono sbalordite, ma come, io pensavo tu fossi di destra, perché dovrei essere di destra, perché non voglio lo schwa, eccetera, eccetera. Cioè come se è tutto fa parte di un pacchetto, io su questo ovviamente non concordo, cioè non è questo l'appartenere ad una parte politica, non significa che io non possa essere discorde rispetto ad una certa cosa che quella mia parte politica fa, ovviamente,
certo.
E quella invece è l'ideologia, e penso che sì, sia importante crescere con alla fine è un po' una cosa che si dice anche quasi un luogo comune, la crisi dei valori, però non è che sia del tutto falso, cioè che effettivamente avere qualcosa che ti guida non deve essere lo stesso per tutti, chiaramente, però certo. un fondamento, un'etica salda, è qualcosa in cui credi e che ritieni giusto, è importante. Poi certo, c'è anche chi crede giusto che i migranti debbano essere espulsi, e allora lì è un
certo,
problema.
Certo, ma ad esempio la questione del tribalismo, come lo stai ponendo tu, sostanzialmente è sempre stata legata alle forme della politica, però probabilmente con i social, cioè, il tribalismo si è mangiato quasi tutto, cioè adesso l'appartenenza a tutta una serie di cose da controllare, su cui devi essere per forza d'accordo, è diventata veramente la fonte prima di identità politica, no?
Sì, e poi credo che l'altra cosa che favorisce questa dinamica è l'estrema banalizzazione delle questioni. Se tu affronti le questioni in modo complesso, scoprirai molto spesso che sono difficilmente classificabili come A o come Z, no? Cioè molto spesso ci sono sfumature, certo, quindi certo. È tutto più complicato. Invece la comunicazione che prevale adesso, che è appunto quella da social, ma che c'è anche fuori dai social, perché poi anche in televisione è tutto lo stesso livello, il tipo di linguaggio usato è sempre quello da social, anche come brevità, semplificazione, anche proprio da un punto di vista strutturale, la sintassi, il lessico, tendiamo sempre più a semplificare. Uh-huh. Questo porta ovviamente a vedere il mondo come bianco o nero, e le sfumature si perdono completamente. Già è una tendenza dell'essere umano, ovviamente, quella di classificare in maniera semplice e rozza, perché fa prima. Ma adesso non abbiamo, è quello che dicevo sugli intellettuali, sì. Ci mancano delle guide che ci dicano no, aspetta, le cose sono più complesse, facciamo un ragionamento lungo. Però il ragionamento lungo significa che tu ti devi leggere un articolo complicato, certo. Devi seguire il filo, e la gente non ne ha voglia e non è più abituata soprattutto.
Ma scusa... A questo proposito, cioè, e poi arrivo al collegamento, tu parlavi anche della comunità, come si legge, Ijira, fra India e Pakistan,
sì.
Che è molto interessante perché è una comunità di persone che non si identificano né maschi né nelle femmine per vari motivi, com'è composta? Ricordamelo.
Allora, sono persone diverse, ci sono ermafroditi, ci sono persone uomini che sono stati castrati, oppure semplicemente persone che non si identificano nel maschile o nel femminile per ragioni personali. Quindi è un gruppo un po' eterogeneo, in generale, di persone che per un motivo o per un altro non sono né maschi né femmine, o biologicamente proprio, o fisicamente, oppure a livello di identità. E non parlano, la cosa interessante appunto è la lingua che parlano, esatto. Perché loro parlano una varietà dell'hindi, e l'hindi ha ovviamente il maschile e il femminile, una lingua indoeuropea come l'italiano, non hanno, e loro sono un gruppo molto ristretto comunque, quindi avrebbero potuto, come dicevo prima, no, tentare una modifica della lingua, invece non l'hanno fatto, usano il genere grammaticale maschile e femminile normalmente, non usano alcun tipo di neutro, e tra l'altro si riferiscono a se stessi, c'è uno studio molto interessante che ho citato nel libro, si riferiscono a se stessi spesso con termini ingiuriosi, offensivi, un po' come facevano gli omosessuali negli anni 80 quando hanno reclamato certe parole offensive per se stessi, e lo stesso fanno loro, ma da un punto di vista del genere grammaticale.
Ma io infatti a questo volevo arrivare, perché mi ha ricordato la questione della parola nigga nel mondo afroamericano, no? Che diciamo nel mondo anglosassone tu non la puoi pronunciare se non sei nero, proprio neanche in termini descrittivi come stiamo facendo adesso, cioè ovviamente stiamo studiando qualcuno, sta dicendo parliamo del ruolo che questa parola ha all'interno del linguaggio, già questo non lo puoi fare, no? Secondo me è incredibile perché è diventata una parola che ha assunto valenza magica quasi, cioè la parola che non puoi pronunciare, no? E io trovo un fenomeno incredibile, è veramente anti-illuminista per certi aspetti, cioè l'idea che tu non puoi discutere di un'ingiuria anche razzista eccetera, ma proprio in termini analitici, perché già di per sé tu non sei la persona con i tratti genetici giusti per poterlo fare, no? Cioè è una cosa veramente incredibile, non so se tu hai mai riflettuto su questa cosa, io la trovo veramente appunto un ritorno importante, forte del pensiero magico legato però a una parola, non mi viene in mente un altro esempio.
Questa è la parola più forte da questo punto di vista. Racconto brevemente un episodio che descrive questa cosa. La scorsa primavera sono stata alla scuola Holden a fare una sorta di lezione proprio su questi temi, sul politicamente corretto, eccetera. L'obiettivo era quello di diciamo indurre un po' gli alunni della scuola, che posso dirlo, normalmente non sono particolarmente esposti a ragionamenti complessi, lo dico molto tranquillamente. Era tentare insomma di farli riflettere su un punto di vista opposto rispetto a quello prevalente. Quindi io dicevo quello che appunto penso sulla lingua, le parole, e quindi ho fatto anche l'esempio di questa parola. Il modo in cui i ragazzi giravano attorno alla parola pur di non pronunciarla con estrema circospezione era era veramente molto strano da osservare. Usavano perifrasi nella parola con la N, nero, cioè, quando in realtà stavamo semplicemente parlando di quella parola, non avremmo insultato nessuno se l'avessimo pronunciata, ma è diventato un tabù così forte che non puoi pronunciarla nemmeno solo per descriverla, come dicevi tu. Sì. E ricordo di un uomo che si alzò in piedi e fece una sorta di appello molto accorato e che mi commosse molto, ai ragazzi, dicendo: non abbiate paura delle parole. Perché avete paura delle parole? Poi soprattutto voi che vorreste diventare scrittori, le parole sono il vostro pane, dovete essere capaci di usarle, non potete temerle. Ed è vero, è proprio un pensiero magico, è proprio pensare: oh mio Dio, se pronuncio quella parola che cosa succede? È quasi una forma di superstizione.
Sì, no, è una forma di superstizione.
Basata ovviamente su una sanzione sociale pesantissima, che da un lato è stata giusta, perché è vero che la parola in America, e poi è successo anche qua proprio per l'influsso dell'inglese, ha iniziato a essere così carica di un giudizio negativo, di un insulto molto pesante, che giustamente è stata sanzionata. Sì, questo succede sempre, il tabù linguistico. Però il problema non è quello, non è che la parola sia stata rimossa, perché quello era giusto. E quindi è giusto che, cioè giusto, meglio, un fenomeno normale, che poi una parte, come appunto per le, sì, parole offensive nei confronti degli omosessuali, quel gruppo sociale poi se ne riappropri e dica: voi mi avete voluto insultare, adesso quella parola la faccio mia, e quindi il vostro insulto non ha più nessun valore, non avete più quella forza. E quindi ci sta che quindi alcuni gruppi sociali possano usarla e altri no. D'altronde la lingua è sempre una questione di contesti, ci sono parole che in un contesto possiamo usare, in un altro no, e quindi dipende, sì, anche da chi siamo, e questo va bene. Ma che noi non possiamo più neanche riflettere su quella parola, pronunciarla soltanto per analizzarla, questo ci fa capire che siamo andati oltre, cioè siamo andati molto oltre il semplice fenomeno del tabù linguistico. È un argomento su cui ho riflettuto molto e sto scrivendo anche degli articoli su questo, insomma, perché io credo che sia molto pericoloso questo pensiero magico applicato alla lingua. Cioè ci impedisce di ragionare, è come, è veramente proprio come una superstizione, terrore di qualcosa che quindi non puoi affrontare, rimane nel buio. E poi lo applichiamo a tante cose, ci sono altre parole che sono state interdette ma con minore forza, quando sono state introdotte tutte le varie perifrasi, gli eufemismi per l'operatore ecologico, la persona non vedente, tutte queste robe qua che poi sono state rigettate molto spesso dalla comunità stessa. Per esempio i ciechi non amano essere chiamati non vedenti, all'associazione dei ciechi, si chiama associazione dei ciechi per esempio. Però tutti questi tentativi furono fatti sempre per lo stesso motivo, che poi è in realtà una cosa molto paracula, volendo, cioè tu hai paura di quella realtà, mettiamo la persona di colore o la persona non vedente, non sai come gestirla, è un problema nella società, e quindi invece di chiamarla con il suo nome e semplicemente modificare le strutture, per esempio anche fisiche, come dire, che impediscono a quella persona di vivere decentemente e quindi la rendono un problema anche per te, nascondi, diciamo, in qualche modo quella realtà con un eufemismo, la chiami in un altro modo, la attenui e sembri quasi fare un favore a quella persona, quando quella persona non ti ha mai chiesto questo, ma ti ha chiesto invece soluzioni concrete. È proprio un modo per mettere la polvere sotto il tappeto e passare comunque per buoni, cioè, e quindi poi quello che succede, ed è per questo che colpevolizzo la sinistra, è che a furia di pensare alle parole sembra che si risolvano le questioni solamente con quelle. Cioè noi abbiamo un'accortezza nei confronti di questo gruppo sociale marginalizzato, abbiamo un'accortezza di tipo linguistico, poi barriere architettoniche, problemi strutturali non li affrontiamo, però linguisticamente, certo, siamo bravi.
Beh, è molto semplice, no?
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
È molto più semplice.
Molto più semplice, cioè il dispendio personale è molto più basso.
Esatto, questo è secondo me il motivo per cui queste battaglie vincono e per cui oggi definirsi attivisti, cioè la definizione di attivista non è più persona che fa cose nel mondo per dedicarsi a una certa causa, ma persona che sta su Instagram e pubblica storie.
E tu sei stata criticata anche perché usi le parolacce, diciamo il torpiloquio. Io, cioè, devo dirti, non lo noto neanche, perché io anche lo uso nella vita normale, perché sono cresciuto così in un ambiente così. Tra l'altro ho notato che anche su questo ci sono molte differenze regionali, cioè l'italiano corretto ad esempio qua a Roma è un forte marcatore sociale, dove sono cresciuto io molto meno, nella comunità italiana parlo ovviamente, e anche l'uso del torpiloquio era molto più diffuso in maniera interclassista. Però queste sono realtà che cambiano socialmente molto. Tu perché, diciamo, parli in questa maniera? Cioè non hai problemi rispetto a questo genere di parole?
Allora, anche qua, anche in questo caso si tratta più che altro del modo in cui sono fatta. Io quando ho iniziato a fare video su YouTube non avevo nessun obiettivo, nessun progetto, cioè ho semplicemente iniziato a metterli perché facevo le lezioni per i miei alunni quando c'era il Covid in video e ho detto ma mettiamole, cioè iniziamo a fare questa cosa qua. Volevo già, comunque avevo già deciso di mettermi in proprio e quindi di lanciare un'attività di insegnamento online e quindi mi serviva un po' di contenuti. E quindi nei video sono sempre stata così come sono, cioè non sono una persona molto brava a fingere, e si vede infatti nelle relazioni sociali e come riesco, diciamo, a farmi degli amici. E quindi, boh, è semplicemente il modo in cui sono fatta. Però poi in realtà, oltre a questa prima risposta, diciamo, più superficiale, c'è proprio il fatto che dal mio punto di vista, per la divulgazione è molto efficace uno stile di questo tipo. Mi è capitato anche a scuola di essere molto disinvolta, ovviamente in grado minore rispetto a quanto posso essere su YouTube, però in realtà anche con gli alunni, io ero abbastanza libera e loro erano abbastanza liberi. Si sapeva, diciamo, che si riusciva a capire che c'erano dei momenti nella lezione in cui ci si poteva rilassare anche a livello linguistico, dei momenti di maggiore serietà in cui non era permesso. E questo favoriva moltissimo la relazione con gli studenti perché si sentivano meno giudicati. Sapevano che se si arrabbiavano e gli scappava una parolaccia, io non avrei detto niente perché, cioè, chi se ne frega. Non ero così tanto rigida dal punto di vista formale e pretendevo rispetto in altre forme. E ha favorito tanto la relazione. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con gli allievi. E su internet, a maggior ragione, dato che io su internet non sono più né docente né niente, sono una che fa video e quindi non devo niente a nessuno. E sono su internet, non sono in un convegno universitario dove ovviamente non mi esprimo in quei termini, perché devo limitarmi? Dato che è una cifra non solo caratteristica dei miei video, ma li rende anche più piacevoli ed è evidente perché lo dicono tutti. Cioè il fatto che ogni tanto ci sia la battuta, la parolaccia, ovviamente se fosse eccessivo no, sarebbe fastidioso, ma dato che è abbastanza equilibrato, anche da un punto di vista comunicativo in realtà funziona. E poi perché a me dà fastidio questa idea del professore di lettere che deve essere per forza noioso, impostato, serio. Cioè già se devo parlare di argomenti pesanti come può essere Leopardi, Petrarca, è difficile catturare l'attenzione delle persone. Se almeno un pochino il linguaggio, il modo di pormi è più rilassato e posso fare dei paragoni che abbassano la cosa, la rendono più vicina a chi ascolta, un pochino è più efficace. E quindi in realtà, oltre al fatto che semplicemente mi piace parlare così e quindi parlo come voglio, c'è anche una questione proprio, c'è anche una riflessione dietro, diciamo, di metodo.
Ma no, lo trovo interessante perché comunque se non è una cosa sforzata, chiaramente segnala vita all'interno della lingua. Poi non è una cosa che ci deve essere per forza, ma se è naturale, se fa parte della cifra della persona, ha senso. Ne parlavo con Domenico Starnone quando è venuto al podcast, erano puntate piuttosto di tanto tempo fa. E lui parlava invece della tradizione americana del torpiloquio, che è molto più estesa anche, perché poi l'altro problema è cosa succede quando questa oralità, che in Italia è molto articolata, si ibrida con i dialetti, anche viene messa su carta, no? Cioè c'è una forte standardizzazione quando poi la lingua italiana diventa romanzo, diventa libro, perde molta vita normalmente, diciamo, poi ci sono le eccezioni ovviamente, però c'è questa tendenza, questa idea che la cultura deve essere qualcosa di diverso e quindi deve essere ripulita, diciamo. Persone che parlano utilizzando abitualmente il torpiloquio, se lo vedono sulla carta si possono sentire offese.
Sì.
E questo da ben prima dei fenomeni woke, eccetera, questa è proprio una cosa nostra, un tratto della nostra cultura. E io ho sempre trovato molto inautentico, non so bene cosa farne di questa cosa, perché è poi è anche una sfida, come autore, no? Cercare di arrivare alle persone, però mantenere, per me ad esempio è importante il mimetismo con l'ambiente che sto raccontando, no? Quindi è una questione piuttosto delicata. Ma invece nel rapporto hai citato appunto Leopardi, tu sei stata anche molto critica dalle questioni riguardanti l'attualizzazione ideologica delle opere, diciamo così, classiche. E come funziona adesso su questo tema?
Anche questa è una cosa che adesso è abbastanza diffusa. Ultimamente sembra proprio che, boh, tutti vogliano tirar fuori qualche tragedia greca, qualche autore latino, qualche poeta italiano per trasformarlo in qualcos'altro, sia attraverso letture, vabbè, studi di genere, insomma, quindi letture omosessuali, femministe, di opere che non erano scritte né da omosessuali né da femministi, perché se è stato scritto nel V secolo avanti Cristo, per esempio, difficilmente può essere letta in quel modo, sia anche interpretare negativamente opere scritte nel passato leggendole col filtro di oggi, no? Quindi quell'autore era razzista, quell'autore era sessista, senza tener conto dell'altezza cronologica, no? Nella quale si è trovato quell'autore. Non so perché sia così diffusa questa cosa, cioè, allora, che sia dovuto ovviamente alla solita ignoranza, incapacità di contestualizzare, di leggere, va bene, però c'è proprio anche un riuso molto frequente adesso soprattutto dell'antica Grecia, proliferano un sacco di libri sull'antica Grecia dove vengono raccontati poemi omerici, lirici greci, tragedie o anche semplicemente il mito, con letture che non c'entrano niente con quello che il mito era, cioè proprio completamente, che lo stravolgono completamente. E diciamo che quando questa operazione è fatta in modo consapevole e avvisando il lettore, ci sono autori che hanno riscritto miti
Sì.
greci, no? E questa è una cosa che si è sempre fatta, la riscrittura, un'operazione molto interessante. Però tu devi avvisare il lettore e ci sono dei confini entro i quali ti puoi muovere. Stai facendo una riscrittura dichiaratamente e quindi, come dire, è una sorta di sperimentazione per vedere cosa ancora può raccontarti quel mito oggi se lo trasformi e va benissimo. Il problema però è che adesso non si fa questo, che è un'operazione, ripeto, legittima e che si è sempre fatta, ma piuttosto il pretendere di interpretare veramente quell'opera secondo il filtro di oggi. E secondo me questo è pericoloso, oltre che mi dà fastidio perché dici falsità sull'autore e quindi, cioè, intervengo per questo, ma è proprio pericoloso perché noi dobbiamo essere capaci di comprendere i testi, e comprendere un testo significa prima di tutto sapere quando è stato scritto e da chi e dove. Queste sono tre cose fondamentali per poterlo leggere, perché un testo ovviamente non può essere, non ha lo stesso valore se è stato scritto 200 anni fa o se è stato scritto oggi, evidentemente, così come un film o qualsiasi altra cosa. E invece oggi sembra che si appiattisca tutto sulla stessa linea cronologica, per cui appunto arriviamo ad accusare autori del passato di atteggiamenti irrispettosi nei confronti di gruppi sociali che oggi certo vanno rispettati perché abbiamo acquisito una serie di consapevolezze, ma che nel passato, cioè, non puoi pretendere che l'autore, voglio dire, avesse quel tipo di mentalità quando, cioè prima del tempo, e perché avrebbe dovuto, ma non solo. Un'altra cosa che mi disturba è il fatto che si pretende che la letteratura debba avere un qualche valore morale o di
Pedagogico.
precettista. Sì, ma chi l'ha detto? Cioè, non è affatto vero, c'è una letteratura che ha quello scopo, e va bene, ma non è che la letteratura ha quello scopo, anzi, la letteratura è
Genere.
forse quell'ultimo spazio che ci può restare in cui dove dovremmo essere liberi di dire quello che vogliamo, perché è finzione, perché è un'altra cosa. E quindi, anche se tu leggi un libro violento, dove ci sia un'esposizione enorme, insomma, di odio, ma non importa, perché è un libro che che è finzione letteraria, devi capire perché. Diverso naturalmente se è un libro come quello di quell'idiota, come si chiama, il militare, che
Ah,
dice cose,
mannaggia.
vabbè, quello, ma non è
Mannaggia, mannaggia.
letteratura, no, naturalmente,
Certo.
cioè, e secondo me il fatto che noi non riusciamo più a leggere letteratura ha molte ripercussioni negative, non è soltanto una questione di posa e di dire ah, non
Guarda,
conosciamo più
figurati, io ho
le
intitolato
poesie.
un romanzo Odio, quindi so quello di cui parli, l'ho vissuto su di me. E lì la cosa che ho notato, ad esempio, ma insomma non c'era bisogno di scrivere un libro per scoprirlo, è che oggi in questo clima culturale i personaggi femminili negativi sono tutto sommato accettati, anzi spesso anche incensati come grande indagine dell'essere umano, eccetera. Un personaggio maschile negativo invece non si riesce spesso e volentieri a cogliere nella dimensione letteraria, viene letto come appunto un manuale negativo per un uomo per come comportarsi male nel mondo, no? Ovviamente non è questo, cioè, o meglio, poi dipende dal libro, però
Certo.
tendenzialmente se un libro letterario non è quello il punto, no? È un'esplorazione degli stessi identici, diciamo, aspetti abissali che trovi interessanti nel personaggio femminile, ci sono anche nel personaggio maschile, sono un po' diversi, ma il meccanismo è lo stesso, no? Questa cosa qua oggi non arriva a una parte, insomma, non tanto ai lettori, devo dire ai lettori che questa cosa capiscono, ma sì, mondo della critica o comunque più che della critica degli addetti ai lavori, no? Cioè c'è subito un blocco come se appunto fosse un pamphlet sul patriarcato, per dire. Adesso dico una cosa, però hai capito il clima culturale un po', è questa cosa qui, no? E questo, insomma, è molto molto limitante perché... Cioè, praticamente tre quarti delle opere rilevanti non sarebbero potute uscire secondo i criteri di oggi.
Certo, ma è assurdo. Tra l'altro si dà appunto per scontato che il lettore sia scemo. soprattutto se il lettore è bambino, no? Nei confronti dei bambini c'è molto questa cosa di pulire i libri, fare attenzione a quello che si scrive. In realtà, tra l'altro, il bambino più ancora dell'adulto è completamente privo di questo tipo di filtro. Cioè non è che legge e non è che pensa di dover applicare quello che ha letto, e lo facciamo molto di più noi perché ci mettiamo tantissimi problemi, ma il bambino ancor meno lo fa. Ma in generale, voglio dire, noi andiamo anche a scuola e si suppone ci venga insegnato che cos'è il testo letterario e come si legge, per cui per quale motivo dovremmo pensare che il lettore sia incapace di leggere la letteratura per quello che è e ne tragga dei modelli di comportamento? Perché lo pensiamo? Cioè non è mai successo, voglio dire, salvo casi molto particolari di libri che hanno, no? Penso ai Dolori del giovane Werther, che poi per un po' lanciò la moda dell'emulare il suicidio, l'atteggiamento emo, oggi lo chiameremmo sì. Così, ma altrimenti, voglio dire, sappiamo bene la differenza. È un po' come il discorso dei videogiochi che ti fanno diventare violento. Non è vero, cioè in realtà noi siamo capaci di distinguere la finzione dalla realtà, salvo che abbiamo qualche problema, ma allora a quel punto non sarà certamente il videogioco o il libro a farci diventare violenti, no? Cioè evidentemente avevamo già qualche problema all'inizio.
Sì, sì, certo.
Anche o comunque se, qualcosa libro è mancato nell'educazione.
È ancora un discorso, se è letteratura, è ancora un discorso oltre, perché comunque contempla uno studio degli stati d'animo, della psiche, eccetera, no? Che magari nel rispecchiamento, non sto dicendo che i videogiochi generano le gang criminali, però il rispecchiamento è più basilare, no? Cioè la figura che gioca nel suo contesto. Cioè la letteratura proprio ti fa entrare negli stati mentali dei personaggi, no? Quindi secondo me è ancora meno questo rischio, proprio perché è più difficile sostenerlo ancora, no? Perché in realtà ti fa capire, cioè tu devi guardare banalmente, adesso è diventata di moda questa frase di Nietzsche, no? Che devi guardare nell'abisso, però insomma devi stare attento a non caderci tu stesso, no? E vabbè, questa è una cosa che la letteratura fa, però se non guardi nell'abisso, in realtà paradossalmente c'è ancora più rischio di caderci dentro, secondo me. Cioè, è un conto non caderci mentre ci guardi, e va bene, questo è un rischio, no? Ma è molto più rischioso caderci se non ci guardi proprio, esatto.
Certo. Sì, ma la letteratura infatti ha questa funzione, tra le altre. Tra l'altro è una funzione che, voglio dire, una delle funzioni primordiali della letteratura, alla fine, no? Quella di anche una funzione, se vogliamo, sia catartica che apotropaica, a seconda di come viene declinata, esplorare il male, in qualche modo tirarlo fuori, metterlo sulla pagina e poi rimane al sicuro perché è lì. E tu l'hai potuto affrontare. La tragedia greca aveva primariamente questa funzione, per esempio, affrontare il male, quindi tu vedevi in scena delle cose terrificanti, beh, non le vedevi perché poi naturalmente non è che ammazzavano la gente, però sapevi che era successa una certa cosa, come l'omicidio di un bambino, quindi passavi attraverso quel trauma, quella cosa orribile, e in qualche modo ne venivi purificato. Era un rituale collettivo che aveva questa funzione. Anche il romanzo, comunque, in un qualche modo, in base al romanzo, può avere la stessa funzione. E molte delle cose che noi scopriamo sull'animo umano non le scopriremo se non leggiamo, perché magari non le troveremmo dentro di noi oppure non saremmo in grado di riconoscerle, mentre secondo me una funzione importante della letteratura è che ti permette di conoscerti, perché rivedi parti di te nei personaggi, ovviamente esagerate, modificate, eccetera, però vedi qualcosa di te che altrimenti non avresti identificato. E conoscersi è un passo molto importante, no? Per poi sapere anche dove stai andando e quali rischi corri in una certa azione. Quindi privarci proprio come società, no? di questa esperienza, che intanto è bellissima e poi è molto arricchente, appunto porta sempre al discorso dell'appiattimento alla fine, dell'incapacità o della mancanza di voglia di scavare più a fondo. Perché a fondo, se scavi a fondo, è più faticoso, ci sono anche le cose più brutte, ma siccome le cose brutte ci sono, in realtà è molto più sensato esplorarle, soprattutto se lo fai attraverso la guida appunto di un poeta o di un narratore che ti racconta delle cose, ti permette di capirle, ma allo stesso tempo non le stai vivendo tu, quindi sei al sicuro anche da quel dolore, da quella violenza.
Sì, un'altra tendenza contemporanea è l'idea che sia possibile ottenere l'eliminazione completa e assoluta del male dal mondo.
Sì, ultimamente di questa cosa, cioè abbiamo visto le conseguenze di questa cosa nel parlare di, per esempio, della violenza sulle donne, no? Nella totale incapacità intanto di analizzare i numeri per quello che sono, e quindi poi vengono gonfiati, eccetera, senza, insomma, rapportarli, è un ordine di grandezza che sia sensato, ma poi il pretendere appunto di arrivare allo zero per qualsiasi fenomeno violento, insomma antisociale, questo non può succedere. È una cosa che dovremmo sapere tutti quanti, che è impossibile, è un po' come, certo che ti rimane come desiderio, no? Un po' come dicevamo prima, la fiaccola che ti guida, certo che tutti vorremmo un mondo in cui la violenza non c'è, quindi continueremo sempre ad educare i bambini e a cercare di costruire un mondo in cui la violenza diminuisce, ma realisticamente poi sappiamo che quell'unica variabile impazzita, voglio dire, ci sarà sempre anche all'interno del sistema più certo. sicuro, quindi è impensabile rimuovere completamente il male. E poi perché dovremmo, cioè, da un punto di vista pratico, ovviamente vorremmo che nessuno venisse ucciso, che nessuno venisse investito, che nessuno venisse rapinato, ok, ma invece da un punto di vista anche per esempio della letteratura, no, o comunque del conoscere il mondo, perché eliminare il male? Cioè, è un elemento costitutivo anche della nostra stessa persona. Cioè, ce l'abbiamo anche noi dentro, quindi l'unico modo per governarlo è proprio conoscerlo. Penso per esempio a proprio al discorso della letteratura per l'infanzia, che adesso tende ad essere estremamente pulitina e, insomma, no, con tutte le censure a cui abbiamo assistito e cambiamenti vari, non è utile. Cioè, il bambino deve entrare in contatto con il male, ovviamente nella maniera adeguata, certo, alla sua età.
Codificata, e diciamo, certo. È il principio del vaccino sostanzialmente.
Sì, ma è come d'altronde è sempre stato, le filastrocche, le fiabe hanno sempre avuto questa funzione. Ti inventavi l'uomo nero, ti inventavi dei mostri, cosa che oggi magari non faremmo perché abbiamo scoperto che non è il metodo pedagogico migliore. Però comunque l'obiettivo era sempre lo stesso, il male esiste, metti in guardia il bambino in qualche modo da questo attraverso delle storie che può rielaborare e comprendere, adatte alla sua età, lo metti in guardia, glielo fai conoscere, glielo fai capire, altrimenti dove lo cresci? In una campana di vetro dalla quale poi dovrà uscire e si troverà completamente inadeguato ad affrontare il mondo, non ha nessun senso. Ma non so nemmeno se sia davvero l'obiettivo, cioè non so se le persone che spingono, no, per questo tipo di soluzioni siano consapevoli di questi effetti e veramente li desiderino, perché secondo me non è nemmeno così.
Però li stiamo già vedendo in larga parte questi effetti, nel senso che poi questa tendenza, no, già è riscontrabile nel mondo degli adulti come approccio alla realtà, che poi è un approccio, appunto, l'unico modo di ottenere un risultato del genere è una società alla Matrix, no, controllata da intelligenza artificiale, dove l'essere umano viene sollevato da ogni possibilità di azione, di scelta, e a quel punto puoi ottenere una società perfettamente sicura, ma è un incubo distopico fondamentalmente,
certo,
perché esisterà sempre un costo negativo della possibilità di scegliere. Certo, ovviamente e questa rientra nella categoria delle premesse idiote che siamo costretti a fare oggi, ovviamente speriamo che sia il più basso possibile, però cioè chi vuole la società, non mi ricordo chi l'aveva detto, un ex presidente americano dell'Ottocento, chi vuole la società diciamo perfettamente sicura vuole una società che non è assolutamente libera sotto nessun punto di vista, no? Però anche questa sembra un'eresia oggi, no? Dire una cosa del genere. E sì, probabilmente tutto questo è un po' un sottoprodotto sia di questioni ideologiche e culturali, ma anche molto della predominanza dei social nella costruzione dell'immagine del mondo, no? Perché i social sono per definizione manichei e quindi, appunto, appena fai notare una cosa, come dicevi tu, parlavi di numeri, di dati, no? E il dato di per sé è neutro, non ha una connotazione positiva o negativa. Invece, in questo ecosistema informativo di oggi, anche il singolo dato può essere vissuto come malvagio, no?
Sì, sì, e questo è perché non sappiamo leggerli. Secondo me c'è proprio una questione di ignoranza scientifica, matematica, basilare, per cui davvero non siamo in grado di capire le proporzioni. Cioè, noi vediamo un numero e lo prendiamo come assoluto invece di rapportarlo ad altri numeri, perché ovviamente non è che hanno senso da soli, no? Bisogna rapportarli alla popolazione e a una serie di altre cose. Quindi intanto secondo me c'è questo. E poi sì, c'è questa tendenza in generale, no, a semplificare e a dare giudizi e risposte molto veloci a cose che invece sono complesse. Quindi noi vediamo un fenomeno come appunto la violenza, è sbagliata, che grazie, cioè chi è che pensa che sia giusta, e quindi la risposta è no, non deve succedere, boh, tutti colpevoli. Manca tutto un enorme ragionamento dietro, no? C'è una contestualizzazione del fenomeno, un'analisi seria che andrebbe fatta poi naturalmente dalle persone competenti, secondo me. Infatti questo è un altro problema, no? Cioè il fatto che poi molte questioni non vengono affrontate da chi ha le competenze per farlo, ma un po' da chiunque. La figura dell'influencer perché è estremamente problematica? Perché molto spesso è una persona senza arte né parte. Cioè, una persona che è diventata famosa, poi c'è sempre stata la figura dell'opinionista, no? Il tizio completamente ignorante che viene invitato nel programma e non si sa perché. Soltanto che adesso, secondo me, è amplificato perché tu, appunto, influencer, che magari, non lo so, ti occupavi di moda o di qualsiasi cosa, e quindi magari sei diventato famoso perché sapevi fare quella determinata cosa anche bene, oppure sei diventato famoso per niente, perché a volte succede anche questo, non so come sia possibile, ma accade. Dopo che hai quel bacino di utenti, decidi di lanciarti, come dire, in analisi sociali oppure linguistiche, psicologia, un po' di tutto. La gente ti considera affidabile perché tutti noi facciamo questa cosa, cioè guardiamo su Instagram per dire quanti follower ha la persona e se ne ha tanti in qualche modo ci sembra autorevole. E ovviamente è sbagliato perché non dovremmo guardare quello, però invece funziona. E quindi tu, che non sai niente di quell'argomento, ti metti ad analizzarlo. E le persone però prendono per oro colato quello che tu dici, un po' come Pasolini diceva questo sulla televisione, diceva che sentiva disagio a parlare in televisione perché sapeva che la comunicazione che avveniva tra lui e lo spettatore era sbilanciata, perché lui si trovava su questo mezzo che automaticamente lo rendeva più alto.
Sì.
E adesso un po' succede questo con i social, solo che i social ti ingannano di più perché ti danno l'impressione che invece non ci sia questo filtro, che tu sia allo stesso livello dell'influencer. Ma non è vero. L'influencer ha un'autorevolezza, tra l'altro immeritata appunto in questi casi, e quindi ha un'influenza su di te, appunto, la parola stessa lo dice, e tu ti bevi quello che lui ti dice senza neanche sapere se ha un minimo di competenza per dirlo, e soprattutto senza verificare quello che dice. E sì. Quindi ci ritroviamo, certo, questo è sempre successo, no? L'intellettuale è preso come punto di riferimento, lo prendiamo per santo, tutto quello che diceva
però
bene.
È vero quello che dici tu, c'è una dimensione di inganno ulteriore, perché diciamo, un influencer pop è influencer nella misura in cui la persona che lo segue riconosce una parte di sé in lui, no? Cioè, ad esempio, ho scritto un articolo su Chiara Ferragni sul Foglio, che c'è sul mio sito, dove proprio... Cioè, lei ha questa capacità, chiaramente è una brava imprenditrice, ha delle capacità professionali importanti, però sembra un po' la ragazza della porta accanto, o meglio l'amica della porta accanto, perché piace soprattutto al pubblico femminile, no? E quindi questo mix di indubbie capacità professionali e manageriali e però l'apparenza di sì, prossimità, di semplicità, no? Che crea veramente l'influencer. E ovviamente un messaggio pubblicitario mandato da un profilo di questo tipo è in effetti è efficace, perché è quasi come se te lo dicesse una tua amica, un tuo amico, no? Però non è così, cioè quella è un canale televisivo, è un canale televisivo che vende della pubblicità, solo che era facile quando era ok il prezzo giusto con i Bazzanicchi, era un problema, meno facile capirlo per le persone quando un influencer da 20 milioni di persone, no?
Esatto.
Ma quello è un canale televisivo che è con un audience di quel tipo, insomma. Cioè, di questo stiamo parlando.
Ed è anche abbastanza, secondo me... Cioè, resto sempre stupita dal fatto che le persone non si rendano conto di questo. Tutti questi influencer che pubblicano, per esempio, la loro vita privata, i loro figli, no? E testimoniano ogni giorno le loro giornate. E che lo fanno per farci entrare in contatto con loro, affinché noi ci sentiamo appunto come se fossimo il loro amico, la loro vita normale, che poi vabbè, normale dove, gente ricca sfondata, vabbè. Tutto questo ovviamente è fatto, è sempre calcolato, cioè addirittura, insomma, molte influencer calcolano anche quando avere figli in base al trend che devono seguire, all'evoluzione del loro pubblico, eccetera, eccetera. E invece noi siamo completamente incapaci di renderci conto che è tutto finto ed è tutto fatto per ottenere quel risultato. E veramente ci facciamo infinocchiare pensando, ma che carini che sono, guarda come sono spontanei, ma sai quante volte hanno provato quel video prima di pubblicarlo? Cioè, è assurdo, ma anche qua è tutta un'incapacità di leggere i contesti, di approfondire, che non riesco bene a capire quando si sia persa, se forse non c'è mai stata, non lo so, però mi sembra estremamente diffusa, anche perché poi il problema è che queste persone hanno un potere mediatico enorme, e oggi potere mediatico, nonché economico chiaramente, e con quello tu puoi fare tutto. Cioè hai veramente la possibilità di influenzare le persone molto molto più di un politico che fa, di un parlamentare che firma una legge, non c'è paragone, cioè hai molto più potere anche della politica e lo eserciti senza che nessuno ti abbia, cioè ti danno quel potere le persone che ti seguono ma non sanno di dartelo, come dire, e quindi ti legittimano senza nemmeno rendersi conto di che cosa stanno legittimando esattamente. così come tutti quelli che ti seguono per odiarti e che però ti danno potere, no? C'è anche questa dinamica assurda per cui gli hater, le condivisioni che poi portano le persone a crescere tramite quel meccanismo. Ci sono veramente tanti, tanti meccanismi.
Sì, è stato di recente qui al podcast Fabio Volo, raccontava che, diciamo, l'odio degli intellettuali contro i suoi libri è stato sicuramente uno dei motivi per cui ne ha venduti così tanti. Quindi sì, sì, assolutamente. Ma e tu che rapporto hai con i social e soprattutto col tuo pubblico anche?
Allora, io non amo tantissimo i social, è un po' paradossale perché comunque ho due pagine, una pagina YouTube e una pagina Instagram che ormai sono diventate un pochino grandette, almeno rispetto alle mie aspettative che erano molto basse, non mi piacciono nel senso che non mi piace il fatto di doverli usare. E non mi piace il fatto che in qualche modo dovrei piegarmi anche io a certe dinamiche. Per esempio, una dinamica dei social è che devi sempre postare qualcosa. Se sparisci per un paio di giorni ti penalizzano l'algoritmo, bla bla bla. E io invece sparisco ogni tanto perché non ne ho voglia, cioè mi devo prendere delle pause. Oppure un'altra cosa è che devi per forza, succede un evento, devi commentarlo. In qualche modo, cioè devi dare poi il taglio che un pochettino sembri avere a che fare con il tuo tipo di divulgazione, nel mio caso comunque la pagina che hai, però comunque lo devi commentare, e quindi ci sono sempre le persone: ma perché non hai commentato il femminicidio? Cosa devo commentare? Perché? No? Perché non hai commentato la tipa che si fa chiamare direttore d'orchestra invece che direttrice? Cosa me ne frega? Ma è tutto perché il social network funziona così, c'è la notizia di tendenza, molto spesso una notizia completamente insignificante come appunto questa del direttore d'orchestra per esempio, che viene gonfiata a dismisura, ogni singola persona si sente in dovere di dire la sua, e poi quindi c'è un accumulo di contenuti totalmente inutili che non aggiungono niente sulla stessa cosa. Io a queste dinamiche non mi voglio prestare, e quindi il più delle volte o non commento quella notizia che ha fatto tanto scalpore, oppure aspetto 2 settimane quando non ne frega più niente a nessuno, sì, sì. Perché mi dà troppo fastidio questo fatto, anche se poi anche lì ovviamente mi penalizzo da sola, perché certo. Se invece cavalcassi l'onda, quando è capitato di farlo perché magari mi sono troppo arrabbiata per una cosa che è successa e allora ho commentato, ho visto tantissimo salire gli iscritti e le visualizzazioni, però non mi va di averlo come comportamento di base, e quindi lì vivo in maniera un po' diversa, diciamo, dal consueto. Il rapporto però col pubblico è molto bello, nel senso che un pubblico ovviamente non enorme, però sta iniziando ad essere grandetto, ma è sempre abbastanza selezionato. Di solito sono persone che commentano in maniera molto intelligente, che raccontano la loro esperienza, insomma, soprattutto su YouTube la sezione commenti è molto bella, ci sono tante riflessioni interessanti e anche insomma dibattiti che avvengono, poi per lo più sono belli, ecco.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ultimamente sono arrivate anche un po' di persone appunto che magari fraintendono la mia posizione politica o che arrivano tanti complottisti sul mio canale, non so perché.
Complottisti del tipo?
Soprattutto complottisti del gender, convinti che adesso sia in atto una eliminazione del maschio, che si vuole rendere tutti gay, insomma queste follie ridicole, e lì ogni volta io devo puntualizzare: no, guarda, hai sbagliato posto, io non sostengo queste cose, eccetera eccetera. Però diciamo che in generale mi piace molto prendermi il tempo di rispondere ai commenti, nonostante siano molti adesso, sempre di più, rispondo sempre a tutti i messaggi privati, cioè comunque mi piace molto, la cosa bella è quella, l'interazione, perché ho conosciuto un sacco di persone interessanti e mi piace il fatto che un pochino la gente si abbia capito come sono fatta, cioè quelli che mi seguono un po' da più tempo, e quindi magari si prendono anche la libertà di farmi la battuta o di dirmi: guarda che qua hai detto una cazzata. Mi piace tanto questo, cioè la cosa che ho sempre sperato e che continuo a sperare è, se anche dovessi crescere di più, di rimanere così, cioè non mi terrorizza l'idea di montarmi la testa, perché ho visto un sacco di persone che avevano dei canali molto interessanti e che poi sono cresciute e sono diventate odiose. Non vorrei mai che mi succedesse, sia perché poi la finisci a fare il tuttologo, che è proprio quello che non voglio fare, quindi anche tu commenti la qualunque solamente perché devi fare il contenuto ogni giorno e quindi per forza direi cazzate, perché se commenti tutto, cioè, le probabilità aumentano e poi appunto ti ritrovi a essere spocchioso, pieno di te, e quindi poi perdi di vista anche il tuo obiettivo. Quindi da un certo punto di vista il fatto che comunque il mio canale sia abbastanza piccolino per certi versi è un bene, mi permette di fare contenuti di qualità più alta, anche se poi, cioè, è un pregio che mi tengo per me, non è che poi si traduca in soldi o altro, però da un punto di vista personale mi soddisfa di più questo.
Sì, per dirti, io, cioè, quando invito gli ospiti, diciamo, il numero di follower è abbastanza rilevante, l'importante è, diciamo, la qualità di quello che fanno, però capisco il ragionamento che fai. Io credo che la fama, soprattutto online, che è diversa dalla fama 1.0 della televisione, che era molto più generalista, cioè lì eri famoso più o meno per tutta la popolazione, no? Adesso sei famoso per una bolla che è più o meno grande, può essere molto grande, può essere piccola, ma è sempre una bolla, è molto diverso. E ha una specifica tonalità di veleno che da cui è impossibile, secondo me, immunizzarsi del tutto, però ci sono persone che la gestiscono molto meglio di altre, ed è impossibile perché è un'interazione veramente intensa, veramente costante nella vita, finisce per occupare tantissimo tempo. Io, per dire, mi trovo molto bene con questa dimensione del podcast, perché ti permette di fare lunghe conversazioni, insomma, con persone interessanti, e questo tra l'altro elimina anche tantissima interazione negativa, perché uno che si ascolta questa conversazione fino a qua, che ce ne sono tanti, è una persona di un certo tipo. E quindi non è la stessa persona che commenta un contenuto di 30 secondi, no? In genere, e quindi questo è positivo. Poi non lo so, secondo me in futuro rifletteremo sui social un po' come adesso si tende ad approcciarsi alla questione dell'inquinamento, no? Perché all'inizio non c'era il problema, non esisteva, e era solo un progresso benefico di cui i benefici materiali erano ottimi per tutti, e quindi non c'era problema. In futuro, secondo me, rifletteremo sull'effetto dei social sia per il pubblico sia anche per chi li produce, no? Secondo me, oltre un certo numero di follower, è difficile veramente essere sereni. Poi dipende che l'approccio che c'è, quanto interagisce, eccetera, no? Ma quando diventi veramente grande è un fenomeno, secondo me, proprio difficile da controllare per il cervello umano.
Sì, beh, a quel punto ovviamente non ti occupi, non sarai più tu a gestire i tuoi canali, certo. Però comunque vivrai costantemente producendo qualcosa per quel canale, anche se poi a postarlo e a rispondere ai commenti sarà qualcun altro, voglio dire, però la tua vita diventa sempre più incentrata su quello. Mm-hmm. Perché a quel punto ne dipendi anche per tutte le cose che farai lavorativamente, non è una cosa in più, è proprio il fulcro.
Ah, sì. Senti, tra l'altro, a me un giorno piacerebbe, vorrei che diventasse questo canale ogni tanto occasione di fare qualche dibattito. Mi piacerebbe tantissimo ospitare, ad esempio, un tuo dibattito con qualcuno di queste, diciamo, linguiste improvvisate. Linguiste improvvisate, diciamo, così, dici così non vengono.
No,
però diciamo, delle persone che hanno delle idee diverse dalle tue, ecco. Tu hai mai pensato ti piacerebbe, però non hanno accettato la sfida fino adesso?
È successo che venisse proposto ad alcune linguiste di dibattere con me. Non l'ho mai proposto io, diciamo, direttamente, perché non ho potuto avere contatti personali, diciamo, perché sono stata sempre bloccata, eccetera. Però è capitato già per adesso due volte che venisse chiesto a Veragano se voleva dibattere con me. L'ultima volta è stata in occasione del Festival Musicultura di Macerata, dove io ho presentato il mio libro, e avrebbero voluto invece fare un dibattito, a cui lei però non ha voluto prendere parte. Un'altra volta invece le è stato proposto di dibattere anche con un altro linguista, ma ha sempre detto di no. Si nomina lei perché non ce n'è altri. L'unica altra linguista che sostiene lo SVA è Manuela Manera, se non erro, che però è molto più defilata, come dire, da un punto di vista social, per cui ovviamente. Però diciamo che in generale possiamo dire che di dibattiti tra pro e contro SVA non ne abbiamo visto, non soltanto con me, ma proprio in generale. Perché ovviamente un dibattito non ci può essere, ma questo lo sanno anche i sostenitori dello SVA. Cioè, è chiaro che un dibattito da un punto di vista tecnico, cioè, chi è a favore dello SVA non può controbattere alle opinioni.
Vabbè,
ma lo,
diciamo,
dicono loro,
può utilizzare degli argomenti di carattere appunto politico, sociale, no?
Sì, soltanto che ci si muove su due livelli diversi.
Sì,
cioè,
però
come,
diciamo,
fai
per un dibattito va bene. Diciamo, vabbè, è comunque un dibattito. anche se
io accetterei volentieri, però ti dico, io starei parlando una lingua e l'altra persona sta parlando un'altra, perché io sto parlando di linguistica e l'altra persona sta parlando di dobbiamo voler bene le persone, cioè sono proprio due livelli diversi. Quindi mentre secondo me sarebbe proprio bello un dibattito tecnico, ma ripeto, non c'è neanche il margine su cui discutere, perché le cose che io dico nel libro non è che sono vere perché le dico io, sono proprio evidenze scontatissime della glottologia, della fonetica, della sintesi, insomma di tutti gli ambiti della linguistica, quindi su quello c'è ben poco da rispondere. Anche sulla questione appunto del maschile, per esempio dell'articolo, le volte che si fanno discorsi non è mai nella sostanza linguistica, perché quello, cioè, non c'è niente da, è così e basta, e quindi poi sono le interpretazioni che si danno di quel fenomeno linguistico eventualmente, che sì, a me sarebbe sempre piaciuto farlo. Le uniche volte che ho fatto dei dibattiti è sempre stato con persone che comunque di linguistica non ne sapevano niente, quindi dopo un po' era un po' brutto il dibattito, perché è inutile che io ti spieghi come funziona questo e quello, tu non sai manco cos'è un fonema, cioè, capito? Quindi quei dibattiti sì, ci ho preso parte, ma sono stati un po' deprimenti, perché insomma, ci deve essere un avversario che sa di cosa stai parlando, cioè che sia comunque al tuo livello, conosca la terminologia tecnica e ti possa rispondere.
Sì, capisco il problema, è interessante in effetti. Cioè, si pone tra l'altro in sempre più campi questa cosa qua. Io l'ho vista non personalmente, ma da osservatore, in tutta la vicenda che ho seguito prima per dei giornali, delle riviste, poi per il mio ultimo libro, che era quello sulla xylella, malattia degli ulivi in Puglia. E per anni ci sono state situazioni di questo genere con gli scienziati e i negazionisti dall'altra, ma i negazionisti non avevano, diciamo, la grammatica di base della scienza delle piante, e quindi non erano veramente dei dibattiti. Capisco il problema, però forse con delle regole chiare, dei set ben definiti, un pubblico che se vuole esprimersi in termini di accettazione o rifiuto si esprime alla fine del set e non durante, cioè quindi niente cose da stadio, roba del genere, si potrebbe provare a fare una cosa, e sicuramente sarebbe interessante, perché un'altra cosa che è morta totalmente è il dibattito, cioè il vero dibattito. Oggi si fa dibattiti su persone che sono già d'accordo, no?
Sì,
su
sì, tutto. È abbastanza finto, preimpostato. Sì, è vero, non siamo
oppure
abituati.
Il dibattito grottesco, diciamo, fra, diciamo, mostri, no? Allora sì, vabbè, quello è la versione appunto grottesca, caricaturale del dibattito, no?
Ma sì, dove i contenuti non hanno importanza, sì, sono più che altro le urla o comunque la capacità di blastare l'avversario che prende il sopravvento. No, il dibattito bello, quello fatto bene, dove ci si parte da una base di rispetto dell'avversario e semplicemente dall'intento di ricavare qualcosa dalla discussione, sì, è una cosa a cui non siamo più tanto abituati. I social, tra l'altro, non favoriscono questo, perché i social appunto sono proprio io dico la mia, poi c'è Tizio che dice la sua, però ognuno incapsulato, come dire, chiuso, e quindi impermeabile in qualche modo, per cui tu sì puoi ascoltare Tizio e Caio e poi farti un'idea, ma è molto diverso, perché soprattutto se non hai gli strumenti è difficile, si sembreranno magari entrambi convincenti, ognuno quando fa il suo discorsino sembra sempre filare, perché non c'è nessuno che gli dà lo stesso può valere per me ovviamente, se nessuno mi fa un'obiezione, e quindi invece è proprio quello, vedere come risponde all'obiezione dell'avversario, come ragioni su quando ti viene posto insomma un quesito, e quello effettivamente sui social non ce l'abbiamo.
No.
Ognuno fa il suo monologo e quel monologo sembra sempre perfetto e logico, certo.
Vedremo, dai, vedremo in futuro, magari ci sarà occasione. Senti, le prossime cose su cui stai lavorando adesso, cos'è?
Ma allora, intanto sto lavorando su dei videocorsi che voglio realizzare, il primo sarà su leopardi, e poi vabbè, vedremo in seguito. Poi vorrei realizzare dei piccoli manuali di linguistica generale, cioè guide all'esame, perché in tanti anni in cui ho fatto lezioni di linguistica ho visto che i manuali universitari sono pessimi, gli studenti non li capiscono, non sanno poi fare gli esercizi, vanno all'esame senza aver capito niente, quindi io negli anni ho accumulato un bel po' di materiale, quindi vorrei mettere appunto questi, diciamo, manualetti, guide pratiche per gli esami, e poi sto scrivendo un libro personale sul mio disturbo alimentare che, bisognerà vedere quando riuscirò a finirlo, mi piacerebbe molto pubblicarlo.
E vabbè, a questo punto devi dire qualcosa sul tuo disturbo alimentare, però, o lo tieni per il libro?
No, vabbè, semplicemente ho sofferto di bulimia nervosa per molti anni, in realtà parzialmente diciamo che ne soffro ancora, e niente, il libro è un racconto autobiografico, un po' ironico, un po' particolare, diciamo, una specie di prosimetro, almeno l'idea è questa, di come, diciamo, da quando sono nata, quando ho iniziato ad avvertire questi pensieri, e poi come li ho sviluppati, come ho vissuto la malattia, come ho cercato di affrontarla, eccetera. Però è più, Diciamo che l'intento è quello di raccontare, siccome del disturbo alimentare se ne parla un sacco, ma anche lì spesso in termini almeno, soprattutto per le ragazze, secondo me molto fastidiosi, cioè molto pietisti, quindi poverina, questo è quello, quanto è brutto, i modelli che ti fanno pensare che sei brutta. Io invece non ho voglia di questo, cioè questo tipo di atteggiamento mi urta, è più un atteggiamento impietoso verso me stessa, cioè sono io che parlo con me stessa, mi guardo da fuori e dico guarda che cosa hai fatto della tua vita, quanto l'hai buttata via, e tra l'altro non per i modelli di bellezza, perché poi il disturbo alimentare nasce da problemi tuoi, non c'entrano niente le modelle fighe su Instagram o sui cartelloni, e quindi cioè vorrei dare un taglio un po' diverso, un pochino più crudo e un pochino più ironico, anche perché anche questo è un po' un tabù, cioè rimane un tabù anche se ne parla tanto, e alla fine secondo me se ne parla sempre in maniera molto non del tutto realistica, e soprattutto non si parla di che ruolo ha la famiglia nel disturbo alimentare, certe cose che ti insegnano, e di che ruolo hai tu nel farti del male, e molto spesso è solo colpa tua e non c'entrano niente gli altri. E invece tendiamo molto ad avere un atteggiamento proprio di assoluta indulgenza nei confronti della persona malata, che molto spesso, almeno anche nella mia esperienza di persone malate che ho avuto attorno, non li aiuta. Perché si autocommiserano e non si rendono conto di essere egoiste, anche per esempio di fare del male agli altri. Quindi io invece cerco di essere un pochino più cruda, tanto sto parlando di me stessa e contro me stessa, quindi nessuno mi potrà dire che sto aggredendo il prossimo.
Sì, beh, c'è un generale declino del concetto di responsabilità personale, no? Al di là della malattia, c'è proprio che poi ovviamente siamo tutti sottoposti a delle pressioni sociali, culturali, non sto dicendo che le persone agiscono nel vuoto, certo. Però c'è sempre una componente anche di responsabilità personale, questa cosa sta diventando un po' anche solo difficile da sostenere. Leggevo un articolo su New York Times sulla tendenza adesso degli adolescenti a patologizzare qualsiasi problema della loro vita, cioè non è un problema che stai affrontando, ma è una patologia di qualche tipo, no? E quindi cambia totalmente l'approccio e diventa molto più difficile da superare, no? In un certo senso è interessante. Vabbè, allora vedo insomma l'ora di leggerlo, il tuo libro invece sullo schwa, ma poi in realtà è anche secondo me un'introduzione molto piacevole alla questione, ai temi caldi, diciamo così, della linguistica contemporanea. Si chiama Schwa, una soluzione senza problema, lo trovate in descrizione. E Yasmina, grazie di essere stata ospite.
Grazie a te, è stato molto bello.
Grazie.
Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione. Se sei interessato ad approfondire i temi delle puntate, trovi anche il link ai libri degli ospiti e quello al mio ultimo libro, Il Fuoco Invisibile, giunto alla quarta ristampa e vincitore del premio Sandro Onofri per il miglior reportage narrativo. Trovi anche il link alla mia newsletter che ti permette di ricevere aggiornamenti sugli eventi, sugli articoli e sulle nuove puntate del podcast. A presto!